Buonasera, facciamo l'appello. Prego, segretario.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Egon. Angeli William. Artolini Cristina.
Presento.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola.
Acceso.
Presente, grazie.
Bene. Bortot Mario. Castanelli Paolo.
Presente, buonasera.
Buonasera. Chemozzi Roberto. Chiesa Ivo.
Buonasera segretario, buonasera a tutti. Intanto mi tocca e poi arrivo in consiglio con i tempi tecnici. Grazie.
Benissimo. Corradini Fabrizio. Cosciali Nicole. La richiamiamo dopo. Divan Leonardo. Fight Carlo. Filippi Davide.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera. Francesconi Miriam. Buonasera. Gaifas Bianca.
Presente, buonasera.
Buonasera. Galli Gabriele.
Presente, buonasera.
Buonasera. Corici Omar.
Presente, buonasera.
Buonasera. Luzzi Cristina. Minucchi Andrea. Miorandi Arianna. Mullici Fatio. Lo richiamiamo dopo. Ploter Carlo. Ploter Pier Giorgio.
Presente.
Pomarolli Riccardo. Pozzer Ruggero.
Presente.
Previdi Mauro.
Presente, segretario, buonasera.
Buonasera. Robo Giulia. Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi Roberto. Zambelli Andrea. Zucchelli Renato.
Buonasera segretario, buonasera a tutti.
Buonasera, riproviamo con gli assenti. Cosciali Nicole. Mullici Fatio. E Robol Giulia.
Viva ancora.
Divan Leonardo. Allora abbiamo quattro assenti.
Vieni presente il segretario.
Bertolini sì.
Ok.
Ventisette presenti. Allora buonasera a tutti. Questa sera abbiamo come ospiti un gruppo di ragazzi del liceo Rosmini che frequentano il primo anno del classico, quindi il terzo praticamente, e li salutiamo e siamo anche contenti che vengano ad assistere a una seduta del Consiglio Comunale. Penso possa far parte anche di un percorso di educazione civica. Poi prima di iniziare faccio una comunicazione a livello della capigruppo. L'altro giorno avevamo concordato che avrei fatto una comunicazione in merito ai gettoni che abbiamo devoluto e alla loro destinazione, però l'assessore Previdi ci chiede una settimana ulteriore di approfondimento e quindi faremo nella prossima seduta. Annuncio già ai capigruppo che durante la pausa ci troveremo un momento perché nella prossima seduta, che è la settimana prossima, alla prossima seduta ci sono aggiunti degli altri punti all'ordine del giorno. Quelli che sono in presenza, gli altri ci fermeremo in aula e rimarranno un momento collegati. Allora, iniziamo con una domanda di attualità del consigliere Zambelli riguardante la viabilità di Sant'Ilario. Prego, consigliere Zambelli.
Grazie Presidente, anzitutto mi permetta di unirmi al saluto che ha rivolto agli studenti del liceo Rosmini. Credo che sia un bel esempio di, anzitutto di condivisione, ma anche di educazione civica, per cui speriamo tutti quanti di dar loro questa sera un buon esempio di come un consiglio comunale si occupa della città e del bene comune dei propri cittadini. Allora mi avvio a leggere la domanda d'attualità, che ha come oggetto la viabilità di Sant'Ilario. Apprendiamo dalla stampa di venerdì 13 maggio che recentemente c'è stato un incontro tra il presidente della PAT e i sindaci di Rovereto e dei comuni dell'Alta Vallagarina per iniziare a concordare una soluzione definitiva al complesso e annoso problema viabilistico di Sant'Ilario, arrivando ad ipotizzare un investimento fino a 40 milioni di euro. La PAT pare essere concretamente disponibile a trovare una soluzione definitiva e soddisfacente, a condizione che, oltre alla sostenibilità tecnica e finanziaria, si verifichi una sostanziale condivisione dei comuni coinvolti. Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta per sapere se esistano già delle ipotesi progettuali condivise dalle amministrazioni coinvolte, quali sono i tempi previsti per addivenire ad un protocollo d'intesa tra le amministrazioni coinvolte al fine di avviare un tavolo tecnico sulla viabilità, e quando verosimilmente potrà essere coinvolto il Consiglio Comunale. Ecco, le domande sono molto stringate perché il tema lo conosciamo tutti quanti e ho ritenuto doveroso chiedere al Sindaco in Consiglio Comunale un aggiornamento rispetto a queste notizie che abbiamo letto e rispetto anche alle prospettive che abbiamo davanti, anche in merito al coinvolgimento doveroso del Consiglio Comunale. E mi permetta, Sindaco, la cosa che mi preme di più, l'ho segnalata ma la evidenzio di nuovo, è capire, al di là poi dei tempi tecnici, a che punto siamo, o se ci sono quantomeno delle buone premesse per avere una condivisione dei territori, quindi dei comuni coinvolti, da poter portare in provincia, che lei mi insegna che al di là della disponibilità finanziaria o della capacità tecnica, ciò che è essenziale è una condivisione di un territorio su una progettualità che poi deve essere portata avanti. Grazie.
Grazie Presidente, che mi stava non verbalmente, ma insomma col comportamento non verbale dando la parola, quindi grazie alla parola. Saluto anch'io i ragazzi che questa sera sono presenti, è importante anche quando abbiamo visite organizzate, percorsi di educazione alla cittadinanza, vedere che i più giovani si avvicinano alle aule delle istituzioni, perché è chiaro che la politica e l'amministrazione hanno bisogno del punto di vista di tutti e in particolare di chi poi lo può portare più in là, anche anagraficamente, costruendo non solo il presente e determinando anche il presente della comunità, ma soprattutto anche immaginandone il futuro. E quindi ci fa particolarmente piacere, insomma, vedere questa presenza. E vengo alla domanda d'attualità del consigliere Zambelli. Allora, mercoledì 4 maggio abbiamo avuto un incontro appunto presso il comune di Volano con il presidente Fugatti, la sindaca chiaramente del comune di Volano e quasi tutta la giunta e la consigliera delegata al tema della mobilità che Volano sente in maniera particolare per l'attraversamento che la SS12 opera sul territorio di quel comune e il numero di veicoli che di conseguenza attraversano il paese quotidianamente. i sindaci di Cagliano e Besenello. Perché questo gruppo di sindaci? Perché, come ho ribadito anche durante il mio intervento in quell'occasione, è chiaro che noi abbiamo la necessità di pensare in maniera unitaria il tema non solo viabilità ma mobilità dentro la Valle Garina. Il problema non è solo quello dello spostare traffico, è anche quello del ridurre traffico. E da questo punto di vista avevamo costruito con la provincia autonoma di Trento nel 2016, ratificato però anche dall'attuale giunta provinciale, un protocollo d'intesa che si occupasse dei diversi aspetti e che aveva trovato condivisione, a proposito della domanda specifica del consigliere Zambelli, di tutte le municipalità, cioè tutti assieme abbiamo detto effettivamente questo è un tema che riguarda tutta la Valle Garina. Dentro questa visione, che non può non essere unitaria, perché sennò corriamo il rischio di perdere di vista anche la interazione tra interventi e quindi anche non solo i benefici ma anche invece gli effetti collaterali che ci possono essere dal perdere di vista la visione d'insieme, c'è però poi anche, e questo lo capiamo, la necessità di cominciare ad aggredire il problema su alcuni nodi che diventano particolarmente importanti, difficili. E alcuni noi nel protocollo d'intesa li abbiamo identificati sul territorio del comune di Rovereto e su quelli, pensate al Piazzale Orsi, stiamo intervenendo. Altri devono invece essere discussi con le altre municipalità, e un primo importante nodo per i numeri di cui parlavo prima è quello appunto a nord di Rovereto, dell'accesso a nord di Rovereto. Ecco perché allora il Presidente Fugacchi ha inteso, su sollecitazione della Sindaca di Volano, convocare intanto i sindaci di Rovereto e dell'Alta Valle Garina, posto che poi, dicevo, però il ragionamento va fatto con un territorio più ampio. Per quel che riguarda l'accesso a nord di Rovereto, è stata fatta una cronistoria di quelle che sono state storicamente le proposte portate avanti nel corso degli anni dalle diverse amministrazioni comunali e dall'amministrazione provinciale. Dentro queste diverse proposte il Presidente Fugatti ha detto che dal punto di vista della disponibilità finanziaria la provincia potrebbe essere disponibile ad intervenire intanto su un primo tassello, che è quello, diciamo, di fluidificazione del traffico a Sant'Ilario, quindi interessando i comuni di Volano e di Rovereto, insomma. Capendo che poi il problema comunque è importante affrontarlo anche a nord di Volano e che non sono, come dire, secondarie le implicazioni che ci sono a sud di Rovereto. E ha fatto memoria di una ipotesi di tracciato che sostanzialmente prevede la possibilità, in una galleria dapprima quasi naturale e poi artificiale, di bypassare, adesso io lo dico grossolanamente, dopo il complesso, no, della chiesa romanica, e di passare sotto, diciamo, il parco di via Stroperi e andare, bypassando la ferrovia, ad inserirsi sulla viabilità, diciamo, zona Ponte di Villa, decidendo poi insieme, si dice, se effettivamente poi proseguire a raso abbattendo o prevedendo di abbattere il serpentone, oppure invece innestandosi sul serpentone stesso. Allora, questa è un'ipotesi che culturalmente non vogliamo assolutamente rifiutare, perché va approfondita in quelle che sono le sue potenzialità e anche rapidità di realizzazione. Certo che il rapporto prima con i costi, perché adesso stiamo ragionando su ipotesi che erano state fatte anni fa, è chiaro che vanno attualizzate, no? E poi i rapporti con alcune strutture importanti, citavo per dirne una su tutte la ferrovia. E poi dicevo l'immaginare come si prosegue, perché io sono assolutamente convinto che il Comune di Volano abbia ragione ad immaginare che avere la SS12 in mezzo al paese è detrimentale. Dicevo che non credo che possiamo poi immaginare che invece sia un valore aggiunto avercela in mezzo alla città, 2 chilometri più a sud, insomma, no? Allora, dal punto di vista della coerenza dell'impianto complessivo, ecco perché mi interessa che si possa valutare l'intervento puntuale, ma anche, dicevo, ciò che succede prima e ciò che succede dopo. Però, appunto, da qualche nodo bisogna effettivamente iniziare, anche compatibilmente con le disponibilità finanziarie. Il Presidente Fugatti è stato anche chiaro nel dire che lui si prende l'impegno per un tempo in cui può garantire questo stesso impegno, e allora dal punto di vista delle dimensioni dell'opera, ecco, quel tipo di intervento potrebbe essere compatibile con le disponibilità appunto della provincia, però non si è ancora stabilito esattamente quando poi o per che annualità possano essere messe a bilancio. Però si è ipotizzato, e chiudo, un cronoprogramma, perché l'ipotesi va approfondita, va studiata, secondo una analisi multicriteriale, che è quella che sta alla base anche dell'altro protocollo più ampio che abbiamo su tutto il tema viabilità e mobilità della Valle Agarina, e che secondo me dal punto di vista del metodo comunque ha messo lì alcuni riferimenti assolutamente interessanti, è stato riconosciuto anche dalla provincia stessa. Allora, andando, diciamo, con lo stesso metodo ad aggiungere un pezzo a nord rispetto a quanto il protocollo già diceva, si dovrebbe, secondo le ipotesi che adesso abbiamo fatto ma non abbiamo ancora sottoscritto, costituire il gruppo di lavoro per l'approfondimento entro la fine del mese prossimo, immaginare che lo studio si possa chiudere entro la fine dell'anno per presentarlo agli inizi dell'anno prossimo. Uno studio, dicevo, su intanto questo primo tassello, ecco, senza però, e su questo siamo stati tutti d'accordo, perdere di vista poi la visione complessiva. Voi sapete che nel frattempo, dentro il protocollo d'intesa, appunto, parlavo del piazzale Orsi che sta proseguendo i lavori, il tema della stazione di fronte, ma c'è stato poi il potenziamento del trasporto pubblico locale sul quale la provincia ha deciso di investire in maniera strutturale e non solamente a spot. Si sta inserendo in questo periodo di sperimentazione la gratuità della A22 tra Trento Nord e Rovereto Sud. E c'è in corso il lavoro sulla stazione, a proposito di mobilità e non solo di viabilità, di Cagliano. Quindi abbiamo insieme ricordato ciò che già si sta portando avanti, nella consapevolezza che però, appunto, tassello dopo tassello è bene proseguire.
Grazie Sindaco. Prego consigliere Zambelli per la replica.
Grazie, sì, sono soddisfatto dalle parole del Sindaco. Ovviamente lo scopo di questa domanda non era avere un'indicazione tecnica su una progettualità precisa, è chiaro che queste cose verranno valutate. Mi interessava però capire se questa volta, rispetto a tante altre in passato, c'è una, da parte di tutte le amministrazioni, c'è una maggiore determinazione e concretezza nell'affrontare uno snodo molto critico e problematico. Mi pare che questa concretezza e determinazione da parte delle varie amministrazioni coinvolte ci sia nell'ottica, che sottolineo e confermo anch'io, di un'opera puntuale, anche se trattandosi di 40 milioni, insomma, non è proprio un pezzettino di strada, insomma, no? È una signora opera pubblica. Però un primo tassello dentro un orizzonte unitario che deve essere ovviamente sviluppato e che non possiamo pretendere di esaurire tutto assieme, pena il rimanere immobili dentro le nostre criticità e dentro i nostri problemi. Mi pare anche di aver capito dal Sindaco che in maniera così grossolana, insomma, possiamo ipotizzare entro l'anno una prima conclusione del lavoro tecnico di questo tavolo e verosimilmente inizio 2023 passare in aula, immagino, per la ratifica del protocollo d'intesa puntuale su questa opera. Se ho capito bene? Più o meno, insomma. Più o meno, no, certo. Va bene, grazie.
Grazie consigliere. Prima di procedere nomino gli ascoltatori, chiedo a Angeli Egon e Fazion Mullici. Perfetto, grazie. Allora, procediamo col primo punto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2021. Dalla parola al Sindaco.
Grazie Presidente. Allora, noi proponiamo all'esame dell'Aula il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2021 con la consapevolezza che questa, diciamo, è una fotografia di ciò che è stato il 2021 e che quindi il dibattito, gli approfondimenti, le valutazioni sono quelli che di anno in anno facciamo, di verifica rispetto a ciò che si è fatto, rispetto a ciò che si era pianificato, il rapporto, diciamo, tra pianificato ed eseguito. Voi sapete che il rendiconto 2000, o meglio il rendiconto dell'anno precedente, insomma il consuntivo, va approvato entro il 30 di aprile. In delibera, volevo segnalare questo, trovate, credo, almeno nella copia che ho io, ancora l'ufficio che l'ANCI aveva espresso la richiesta che aveva fatto di prorogare alla fine del mese di maggio 2022 i termini di approvazione del rendiconto. Un auspicio che, ripeto, rimane in delibera, ma che devo correggere dal punto di vista del refuso, se effettivamente è rimasto dentro, perché è un auspicio che non è stato raccolto. Di per sé il termine è rimasto quello del 30 di aprile. Io devo però anche, ma gli uffici lo potranno confermare ed approfondire con elementi che sono più puntuali di quelli che posso esprimere io, però vi posso dire che tecnicamente il lavoro che sta alla base della presentazione del rendiconto, che deve tener conto di tutta una serie anche di adempimenti che adesso poi andremo a presentare e che poi per regolamento, come è giusto che sia, ha bisogno poi dei 20 giorni di deposito, difficilmente rende possibile una approvazione anche in consiglio entro il 30 di aprile. È un termine chiaramente, come dire, che non è perentorio, ci permette, siamo oggi al 17 di maggio, ne abbiamo già discusso in conferenza dei capigruppo, di esprimere di fatto nella sostanza dell'amministrare assolutamente in tempo le nostre valutazioni rispetto al rendiconto e poi alla disponibilità che avremo, ma ne parliamo tra poco, dell'avanzo. È chiaro che formalmente, diciamo, siamo circa 2 settimane in ritardo rispetto a quel termine, però dicevo, nella sostanza poi dell'attività amministrativa i tecnici potranno spiegare di come questo di fatto non rilevi e soprattutto sia difficilmente, specialmente poi in un tempo come quello che stiamo vivendo, ma in generale anche dentro un tempo più ordinario, applicabile dal punto di vista, dicevo, delle tempistiche. È chiaro che è importante fare riferimento, dicevo, perché il rapporto è tra il pianificato e il realmente eseguito, a ciò che si era previsto per il 2021, ciò che si è realizzato, e allora è chiaro che dentro il rendiconto entrano, come trovate in delibera, tutta una serie di valutazioni legate al controllo degli equilibri di bilancio, riguardo all'assestamento generale, riguardo anche alle successive variazioni rispetto a quegli stessi assestamenti. Abbiamo poi operato come giunta comunale in data 22 febbraio 2022 il riaccertamento ordinario dei residui esistenti al termine dell'esercizio finanziario 2021. E voi capite che quando parlo di tutta una serie di adempimenti e di impegni per i nostri uffici, mi riferisco appunto alla necessità di redigere tutta una serie di documenti e verificare tutta una serie di equilibri che, se poi li vedete riassunti nello schema di rendiconto e soprattutto nella predisposizione degli allegati, vi rendete conto, appunto, dicevo, di quanto corposo il documento sia. Avete 18 documenti allegati, noi chiaramente ci concentreremo soprattutto sul risultato di amministrazione, credo, no, per la nostra discussione politica, perché poi è quello che da questa sera, se l'Aula intenderà approvare il rendiconto, ci permetterà anche di fare qualche considerazione sul futuro e non solo di discutere di una fotografia del passato e in particolare dell'anno 2021. Come sapete, oltre al conto del bilancio, noi approviamo questa sera anche il bilancio economico patrimoniale, formato appunto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, a proposito di tutta una serie di analisi e adempimenti di cui gli uffici devono rendersi protagonisti in questo tempo. E anche per questi conti, conto economico e conto patrimoniale, trovate i relativi allegati. Da questo punto di vista io poi lascerò la parola ai nostri tecnici, perché c'è tutto un approfondimento in particolare sul conto economico e patrimoniale che direi è squisitamente tecnico. Dicevo, la parte di dibattito politico è più quella relativa al rendiconto nella sua parte di bilancio e soprattutto, dicevo, sulla avanzo di amministrazione. Che cosa possiamo dire su quegli aspetti più politici, diciamo, di un documento come quello che questa sera presentiamo? Vabbè, intanto che comunque, anche guardando retrospettivamente, parlavo di fotografia del passato, possiamo dirci che i conti sono sostanzialmente conti in ordine, anzi senza sostanzialmente, sono conti in ordine, e quindi confermiamo il fatto che pur in un tempo di difficoltà il bilancio, ma questa è storia, come dire, antica del Comune e delle amministrazioni che via via si sono succedute, il bilancio del Comune di Rovereto è un bilancio solido anche visto a posteriori. Che nonostante il tempo del Covid e quindi dell'emergenza, questa è un'altra valutazione che mi sento di fare, c'è comunque una corrispondenza tra pianificato, diciamo, e speso. Dopo è chiaro che il tempo del Covid non è stato un tempo libero da conseguenze, da interferenze rispetto alla pianificazione e alla realizzazione, anche dal punto di vista, diciamo, delle cifre, però nonostante il tempo emergenziale si intravede, diciamo, una corrispondenza tra la pianificazione e la realizzazione, e non abbiamo, a proposito di solidità dei conti, di fatto indebitamento, e questo poi verrà nelle presentazioni dei tecnici reso anche in maniera più chiara e facilmente rilevabile appunto dai numeri. Non abbiamo fatto ricorso all'anticipazione di cassa, abbiamo dimostrato una tempestività dei pagamenti, e noi sappiamo quanto effettivamente in un tempo anche difficile dal punto di vista delle attività economiche questo sia importante. Cerchiamo di dare un sostegno alle attività economiche anche pagando rapidamente le prestazioni che le diverse aziende portano avanti per il Comune o su incarico del Comune. A proposito di Covid, vedrete, e qualcuno i dati li ha già potuti valutare in Commissione Bilancio, che l'impatto non è stato, anche dal punto di vista delle risorse, irrilevante, perché è un impatto che rileva per circa 3 milioni di euro. Volevo però, e poi ripeto, lascio la parola ai tecnici, fare qualche considerazione rispetto all'avanzo, perché per motivi che poi il dottor Fessi e chi è qua con lui, vedo che è in Giovanella e non conosco Giulia Fusaro, ecco, con la dottoressa non ci conosciamo ancora direttamente, insomma, ecco, è una nuova, è la prima, penso, uscita in consiglio comunale, no? Non mi sbaglio, però ecco. Ecco, e quindi la salutiamo anche da questo punto di vista, però diciamo con il dottor Feste, il dottor Giovanella, abbiamo la possibilità di approfondire quali sono le motivazioni tecniche per le quali il Comune di Rovereto fa avanzo, genera avanzo indipendentemente dalla capacità di spesa che mette in campo, perché anche quando riusciamo a sostenere investimenti importanti comunque noi, ripeto, per i motivi che ci spiegheranno, generiamo avanzo. Questo lo dico, come dire, quasi in premessa ad un dibattito che so che si caratterizzerà per dire: ma come mai abbiamo tutto questo avanzo? Beh, insomma, ce l'abbiamo per tutta una serie di motivi anche tecnici che ci spiegheranno. Ce l'abbiamo indipendentemente, dicevo, dalla capacità di spesa, ce l'abbiamo quest'anno in maniera particolare, ma al di là delle motivazioni che i tecnici ci daranno, c'è una utilità, mi permetto di dire, politica in questo avanzo di amministrazione, che è questa. Noi non siamo per niente fuori dal tempo dell'emergenza, ce lo siamo detti tante volte, perché l'emergenza sanitaria diventa inevitabilmente e fatalmente emergenza sociale ed economica, e anche su quella emergenza sociale ed economica conseguente alla pandemia si inserisce tutto quel di più di emergenza e di difficoltà dal punto di vista del costo della vita e dei materiali e quindi del lavoro, sia per i cittadini che per le imprese, su cui insieme ci siamo detti che dobbiamo intervenire. Allora, avere a disposizione questo avanzo, pur dentro i limiti che i tecnici ci spiegheranno dal punto di vista degli equilibri con la cassa, che come sapete ci porta a dire che non è che possiamo spendere tutto l'avanzo, insomma, ma ripeto, ce lo spiegheranno molto meglio loro. Averne però di più ci aiuta, io credo, per intervenire su due fronti. Uno, quello degli investimenti, che è importante portare avanti, e vi dico già, poi ne discuteremo in occasione dell'assestamento di bilancio e della manovra che faremo insieme, che però ci sono già tre opere pubbliche, tanto per non fare riferimenti puntuali, che avranno bisogno di un impegno dal nostro punto di vista. Ebbene che ci possa essere questo impegno per poi portare avanti tre opere che sono strategiche. La prima è il Polo 06 all'Ex Alpe, l'altra è la tribuna est dello Stadio Quercia, e la terza è la predisposizione della mensa all'ex Peterlini. Allora, sono opere per le quali c'è necessità di un intervento anche del Comune, e quindi immaginare che c'è capienza dal punto di vista dell'utilizzo dell'avanzo, anche perché sono opere che, venendo fatte per lotti, non mettono, diciamo, in sofferenza quell'equilibrio con la cassa, è un dato importante, o almeno teoricamente, poi ripeto, i tecnici potranno dire meglio di me. Però, oltre a queste necessità di investimento e a tutte quelle altre opere che abbiamo iniziato, come storicamente facciamo, a concordare con le circoscrizioni e con i quartieri, che sulla base di una lista che è predisposta dal punto di vista delle priorità insieme ai quartieri stessi potranno essere portate avanti utilizzando anche avanzo, oltre a queste opere c'è la necessità di intervenire tutti assieme, anche attraverso l'azione e la proposta della Commissione speciale sulla emergenza, che, come dicevo in apertura di questo ragionamento sull'avanzo, non è chiaramente purtroppo terminata. È chiaro che sono cambiate le caratteristiche dell'emergenza, di conseguenza dobbiamo immaginare probabilmente di cambiare le tipologie di intervento. Io mi permetto di dire che la prima fase è stata una fase di sostegno dal punto di vista del contributo, dal punto di vista della agevolazione, dal punto di vista della rigenerazione delle attività economiche. La seconda fase è stata, a proposito di emergenza che diventa sociale, il cercare di immaginare interventi che potessero essere di sostegno dentro la comunità e la prossimità, anche dal punto di vista, appunto, psicologico. E da questo punto di vista poi ci dovrà essere, come dire, anche aggiornamento rispetto a quello che si sta insieme mettendo in campo. È chiaro che adesso, parlavo prima di aumento di costi, le bollette, i rincari, ci sono altre tipologie di intervento che probabilmente, ho fatto anche recente incontro con le categorie economiche piuttosto che con i sindacati, tutti assieme dovremmo pensare. Ma quando dico tutti assieme, dico l'amministrazione nel senso della giunta per parte sua e i consiglieri di maggioranza, però anche dentro quella trasversalità che nella emergenza è assolutamente da sottolineare come valore aggiunto, il ruolo non solo di tutto il Consiglio, ma anche chiaramente della commissione speciale. Ecco, io dicevo che appunto l'avanzo più consistente ci permette di intervenire, o ci permetterà con l'assestamento, di intervenire in maniera più consistente e più ampia. È chiaro che però per poter avere a disposizione quell'avanzo abbiamo bisogno di un'approvazione di rendiconto, che è quello che questa sera appunto sottoponiamo alla vostra attenzione. Del conto, dicevo, economico e patrimoniale, essendo che ha aspetti assolutamente più tecnici, lascio la parola ai tecnici che sono con noi, ringraziandoli. Io ringrazio il dottor Festi, per ringraziare poi tutto l'ufficio che insieme a lui lavora, ringraziandoli per l'importante lavoro appunto svolto e anche per la disponibilità che avranno adesso, non solo nel presentarci tutta una serie di elementi, ma nel rispondere in una fase preliminare, chiaramente, Presidente, a tutte le domande tecniche che dovessero arrivare prima della discussione. Ecco, io ricordo che chiaramente, come da regolamento e da procedura, questo bilancio consuntivo ha già avuto l'approvazione del nostro organo di revisione, e quindi dell'organo di revisione e controllo del Comune, e è stato già presentato in una prima possibilità di approfondimento alla Commissione bilancio. Chiaro che però c'è bisogno di quegli approfondimenti e di quell'allargamento di discussione che deve coinvolgere tutti i consiglieri, e quindi la parola adesso a loro. Grazie.
Grazie Sindaco, allora darei la parola al dottor Festi, prego.
Grazie Presidente, grazie Sindaco, saluto i consiglieri. Permettetemi a volta di partire in maniera molto sintetica con un ringraziamento al mio staff dell'ufficio bilancio, perché che qui stasera è rappresentato appunto dalle due colleghe Giulia e Evelyn, perché come accennava il sindaco, se il bilancio rappresenta un impegno importante anche per l'ufficio e per gli uffici della struttura in generale, il rendiconto dal punto di vista tecnico ha una complessità e anche una qualità del lavoro che, se posso dire, è ancora ulteriormente più significativa, perché il legislatore contabile guarda, come dire, più alla certezza dei conti e alla verità dei conti che derivano dal rendiconto, più che non alla formazione del previsionale, che evidentemente è uno strumento di programmazione che è fondamentale per gli amministratori, ma che dal punto di vista contabile, come dire, si tratta appunto di una previsione, di una proiezione. Il rendiconto rappresenta invece, come dire, quello che è davvero lo stato finanziario e la situazione patrimoniale ed economica di un ente pubblico, dell'azienda pubblica anche, e quindi su questo, come dire, si concentra l'attenzione e anche la verifica effettivamente della solidità poi finanziaria e patrimoniale del nostro comune e degli enti pubblici in generale. Per cui, tornando al mio incipit, come dire, il lavoro che ne deriva è sicuramente rilevante e impegnativo. Da qui mi aggancio a quello che accennava il sindaco, anche per motivare, diciamo così, questo leggero ritardo rispetto al tempo ordinario previsto dal legislatore per l'approvazione del rendiconto, che, come appunto si diceva, è il 30 di aprile. Ecco, questo, diciamo, tempo ulteriore che anche quest'anno si è reso necessario deriva da questa attività, come dire, che dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Comune mette in campo per chiudere quella che è la contabilità dell'anno precedente, nel nostro caso il 2021, che in verità si protrae fino a fine febbraio. Come vedremo poi, l'operazione di riaccertamento dei residui, la norma prevederebbe che debba essere effettuata entro fine febbraio, noi l'abbiamo effettuata circa a metà febbraio. Da questa poi ne derivano una serie di lavori, tra cui tutto il lavoro sulla contabilità economica, che portano necessariamente, come dire, a un lavoro che si protrae per tutto il mese di febbraio e parte di aprile, tenuto conto che poi ci sono i tempi di deposito di 20 giorni e l'acquisizione del parere dei revisori dei conti. Capite che arrivare, come dire, esattamente prima di questo termine, il 30 aprile, è difficile per il nostro ente, ma direi che è difficile per tutte le amministrazioni comunali, che in effetti stanno arrivando in questo periodo, almeno posso dire quelle che riescono a farlo, all'approvazione del rendiconto. Ecco, approvarlo e anche qua accenno a quello che diceva il sindaco, che poi sono anche i risultati in questo lasso di tempo, però è importante perché dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno precedente si può partire per, diciamo, un'aggiunta, una nuova programmazione di quella che è l'attività finanziaria e quindi la possibilità di in concreto utilizzare risorse o nuove risorse da parte del Comune. Quindi il farlo in questi tempi consente effettivamente ancora di avere un lasso di tempo dell'esercizio finanziario 22 seguenti in cui poter inserire, diciamo, nuove risorse che derivano dal risultato che si ottiene appunto dall'esercizio finanziario che si è andati a chiudere. Ecco, stasera, come in altre occasioni, per aiutarci, diciamo così, nell'illustrazione dei documenti e dei dati essenziali del rendiconto, abbiamo preparato, come dire, delle slide, alcune le ho in formato cartaceo per i presenti, poi le proietteremo per appunto aiutarmi e aiutarvi a percorrere quelli che sono, ripeto, i dati essenziali che voi avete potuto rilevare nei documenti che compongono il rendiconto, in particolare, anche qui lo dicevo in commissione bilancio, per chi è interessato ad approfondire anche ulteriormente il rendiconto, trova nelle due relazioni che sono parte appunto di questi allegati, quella rendiconto di gestione che rappresenta, come dire, la sintesi della gestione finanziaria e in parallelo una relazione che riguarda invece la contabilità economica e che qui trovate un'illustrazione di quelli che sono poi i dati, come dire, finanziari puri. In altra sintesi, prima di partire con l'illustrazione delle slide, quello che vi posso, come dire, dare come messaggio è che il nostro comune gode, come si direbbe, di un ottimo stato di salute in termini di situazione finanziaria e di situazione economico-patrimoniale, e questo risultato ne deriva, è derivato nonostante, come appunto anche qui accennava il sindaco, l'impatto che la pandemia e la crisi che ne è derivata ha avuto su tutta la finanza pubblica e quindi anche sulla nostra, che in parte si fotografa in quei dati di sintesi che poi vedremo, e direi anche in ragione della capacità dell'amministrazione e poi della struttura di riorientare le risorse del bilancio, proprio in ragione anche della pandemia, verso nuovi investimenti e nuove misure che erano volte appunto a sostenere anche quello che era il tessuto economico e sociale a fronte di quelle conseguenze derivanti da questa pandemia. Quindi nel corso anche del 21 vi sono stati, come dire, dei momenti di variazione del bilancio che hanno riorientato le risorse per destinarle appunto a progettualità e investimenti che avevano a riferimento il Covid-19, diciamo, e l'impatto che lo stesso ha avuto sulla finanza comunale, ma sull'intera città. Partirei quindi con l'illustrazione dei dati. Lo chiedo ai colleghi se consentono, se visualizzano le slide anche per appunto i consiglieri che sono in videoconferenza o comunque quelli che sono qui presenti. Ecco, dal punto di vista del lavoro che viene svolto per arrivare poi ai dati di sintesi del rendiconto, partendo da quella che è appunto il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2022-2021, e la prima operazione che viene effettuata in termini di provvedimento è quella del riaccertamento ordinario dei residui, a cui accennava prima il sindaco, che è stato adottato con una delibera della giunta comunale appunto il 22 febbraio 2022 e rispetto al quale poi vi illustrerò i dati di sintesi, perché i residui rappresentano sostanzialmente quelli che sono i crediti e i debiti certi che il comune, come dire, eredita, diciamo così, dalle esercizi finanziari precedenti, quelli relativi al 2021 ma anche appunto quelli ante 2021. Viene poi effettuato un controllo su quelle che sono le cosiddette parifiche dei conti degli agenti contabili, quindi la verifica che effettivamente gli incassi e i pagamenti che il Comune ha fatto e che ha effettuato attraverso i propri agenti contabili, il cui più significativo evidentemente è il tesoriere comunale, corrispondano alle effettive movimentazioni finanziarie che il Comune ha effettuate durante l'anno. viene poi effettuato quello che è l'aggiornamento dell'inventario, quindi del patrimonio mobiliare e immobiliare del comune, alla data del 31/12/2021, conseguente a tutte le operazioni di acquisto, di dismissioni di beni mobili e immobili che il comune effettua, piuttosto che a interventi di riqualificazione o di manutenzione degli immobili che vanno ad accrescerne i valori in termini patrimoniali. Ecco, vi accennavo all'operazione di riaccertamento dei residui. In questa slide vedete che l'operazione ha portato a riaccertare residui attivi, o chiamiamoli in modo diverso, crediti da parte del comune per 45.192.234.324,61 e residui passivi, ossia debiti che invece ha il comune verso vari soggetti, per euro 21.287.000 euro. E come sono, come dire, strutturati, composti questi crediti in particolare che il comune ha? Ecco, qui vedete quella che è la crediti e debiti, quella che è la composizione dei residui, per cui vedete illustrati i residui attivi di parte corrente e di parte capitale, e quella che invece sono i residui passivi, appunto i debiti che il comune ha, in particolare, come vedete, sulla parte corrente, alla data del 31/12/2021, come risultavano dalla fotografia. Vi significo che per quanto riguarda i residui passivi, perché poi sui attivi ci soffermeremo in maniera più compiuta, la voce più consistente è appunto quella della parte corrente, sono in particolare, come dire, dei debiti che il comune, di cui il comune risulta, come dire, avere ancora attivi alla fine dell'anno e che nei primi mesi dell'anno successivo vengono soldati, ossia sono delle fatture che i creditori devono emettere per prestazioni compiute nell'ultima parte 2021 e che, come dire, per le tempistiche legate a stesse vengono poi emesse nei primi mesi di gennaio, febbraio o in qualche volta anche in termini del mese di marzo. Per quanto riguarda i residui attivi, ossia i crediti che il comune ha, vedete qui la composizione, diciamo, per le tipologie di entrate. Abbiamo 5.286.000 euro di crediti relativi alle entrate tributarie, in particolare per quanto riguarda ritratti dell'IMIS. Abbiamo crediti cosiddetti da entrate da trasferimenti, che è la voce più consistente, per 18.223.000 euro erotti. Qui in particolare, come dire, il comune ha dei residui verso la provincia e verso la comunità di valle rispetto a trasferimenti che questi enti pubblici hanno devono effettuare al comune di Rovereto, legati al fondi che ordinariamente, diciamo così, la provincia trasferisce al comune per l'esercizio delle funzioni istituzionali del comune, per le varie progettualità, e rispetto ai quali quindi abbiamo accertato, come si dice, le entrate, ma dobbiamo ancora riscuotere, diciamo così, le somme dalla provincia in base a un meccanismo di gestione della cassa a cui poi vi accennerò, per cui è, diciamo così, ordinario che e annualmente si creano questi residui attivi che il comune vanta in particolare verso la provincia. Abbiamo poi dei residui attivi che attengono le cosiddette entrate extra tributarie, che sono i crediti che il comune vanta per servizi resi piuttosto che entrate patrimoniali, che ammontano a 6.286.646,01, residui di entrate in conto capitale, ossia finanziamenti anche qui per la maggior parte della provincia già accertati per 12.878.000 euro, di cui appunto dobbiamo ancora riscuotere il suo, e poi vedete la voce tecnica riguardata alle partite di giro. Ecco, un accenno rispetto all'operazione di riaccertamento dei residui: non vi ho, come dire, significato che la stessa, in base alle norme contabili, prevede appunto questa operazione di riaccertamento ordinario, che poi viene approvata una delibera di giunta e che significa che ogni anno si va puntualmente a verificare se effettivamente le voci, come dire, di credito debito che il comune ha nella propria contabilità mantengono tutte le condizioni giuridiche per poterle considerare effettivamente dei crediti e debiti riscuotibili, per cui noi per norma siamo tenuti a verificare, in particolare devo dire per quanto riguarda i crediti, ma lo stesso vale giusto apposto anche per i debiti, ma è importante soprattutto sui crediti, che effettivamente quello che noi annotiamo e riportiamo sull'anno precedente vi sia, come dire, una certezza che saranno, come dire, durante l'anno successivo, comunque in base alle azioni esecutive che il Comune mette in campo, riscossi e quindi costituiscono effettivamente una possibile voce di entrata. Ecco, per quanto riguarda, diciamo, invece la gestione delle entrate, volendo verificare, come dire, quello che è stato l'andamento dell'esercizio finanziario 2021, qui vedete un raffronto tra le entrate accertate nel 2021 e le annualità precedenti. Questo raffronto ci serve per potervi dare un'informazione sull'andamento, appunto, e gli scostamenti che nei vari anni, in particolare quelli legati anche, appunto, alla pandemia da Covid, vi sono state sulle diverse entrate comunali. Vedete che sulle entrate tributarie, appunto, abbiamo accertato 12.319.000 euro, un po' meno, diciamo così, che l'anno 2020. Questa differenza è sostanzialmente legata al fatto che durante, se ricordate, il 2021 è stato approvato la nuova normativa sul canone unico patrimoniale rispetto alla precedente, come dire, definizione di queste entrate che erano legate alla TOSAP e alle pubbliche affissioni, che erano appunto dei tributi, e quindi l'entrata legata al canone patrimoniale non è più accertata sul titolo delle entrate tributarie, ma sul titolo cosiddetto terzo, di quello delle entrate extra tributarie. Nel corso del 21 poi in realtà, come sapete, lo Stato aveva previsto una esenzione per l'intera annualità del canone unico patrimoniale, per cui in realtà queste entrate la troviamo più in maniera eccezionale, ripeto, per il 21 su quella che sono i trasferimenti. Parlando appunto dei trasferimenti, vedete che non a caso le entrate da trasferimenti nel 2021, che hanno ammontato a circa 35 milioni di euro, 39.934, sono più alte che appunto quelle registrate nel 2020, che ammontavano a 32 milioni. Questo appunto in relazione a vari trasferimenti che lo Stato e la provincia ha fatto, compensativi anche di minori entrate registrate su altri titoli del bilancio comunale. Per quanto riguarda le entrate extra tributarie, qui il dato, come dire, che è significativo è che vedete vi è stata una ripresa di accertamenti di entrate sulle, appunto, questa voce che contiene le entrate extra tributarie, in cui, come vi dicevo, sono inserite i servizi che il Comune presta, piuttosto che i canoni patrimoniali, piuttosto che altre voci che attengono appunto progettualità del Comune, e quindi denota, come dire, una ripresa anche dell'attività di questo tipo dal punto di vista dei servizi comunali, passando quindi da un 16 milioni del 2020 a 18 milioni 889 accertati nel 2021. Il totale, come vedete, delle entrate accertate di 66 milioni 152 mila euro. Per quanto riguarda la voce di spesa, qui vedete, come dire, l'andamento delle spese correnti, anche qua il rendiconto 2021 segnala appunto una spesa impegnata per 58 milioni 932 mila euro, anche qua registriamo, come dire, una ripresa, se posso così dire, della spesa anche di parte corrente da parte del Comune rispetto al 2020. Il dettaglio poi di questa composizione della spesa corrente per le voci macro lo trovate, lo vediamo qui raffigurato nella slide successiva, in cui in particolare vi segnalo, no, che per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi da parte del Comune, registriamo un più 2.876.000 euro rispetto al 2020, anche qua, no, questa voce di spesa denota una ripresa dei servizi che il Comune ha reso, piuttosto che in interventi manutentivi, e quindi una ripresa dell'attività, diciamo così, a pieno regime da parte dei servizi comunali nel erogare questi tipi di prestazioni alla città, ritornando su quelli che erano, come dire, i livelli pre-Covid, anzi con un leggero aumento della spesa impegnata. Questo, come dire, per darvi evidentemente un dato di sintesi sulla gestione finanziaria, entrate e spese. Un'altra voce, come dire, che mi evidenzio è quella del rapporto tra impegni e pagamenti. Questo sta a denotare, come dire, la capacità del Comune poi, a fronte di appunto contratti sottoscritti ed impegni assunti verso i propri fornitori, la capacità di pagamento in base alla cassa che lo stesso gestisce, che come vedete presenta delle percentuali assolutamente elevate, perché come dicevo una parte è fisiologico, come dire, che poi transiti sull'anno successivo, per cui abbiamo pagamenti sul residuo per il 71% nel rapporto impegni pagamenti e sulla competenza del 76,71%. Per quanto riguarda l'indebitamento, ne accennava prima il sindaco, il Comune di Rovereto ha delle quote di indebitamento molto basse, ormai stiamo appunto per estinguere un mutuo che è l'ultimo rimasto, oltre all'operazione che abbiamo con la provincia, come sapete, di restituzione di una quota, diciamo, derivante da un'operazione di riaccertamento, diciamo così, dei mutui pregressi che è stata fatta nel 2015, per cui abbiamo un totale di oneri per mutui di 38.143 euro. Per quanto riguarda il debito appunto residuo, abbiamo un unico mutuo ancora che ammonta a 71.000 euro e che troverà scadenza il 31/12/2023, oltre, come accennavo prima, all'operazione di restituzione alla parte in relazione all'operazione di estinzione anticipata dei mutui, che è iniziata come dire nel 2018, che troverà scadenza nel 31/12/2037 e che vede ancora appunto una quota da restituire da parte del Comune che ammonta a 15.037.000 euro, con appunto una quota annuale di circa 900.000 euro che la provincia si trattiene direttamente rispetto ai trasferimenti e tutti i trasferimenti che la stessa ci fa sulle varie annualità. Un altro indice importante che registriamo dalla contabilità è quello di tempestività dei pagamenti. Qui vedete che abbiamo una media annuale di un -2,17 che rappresenta un dato positivo in questi termini. La norma prevede che il debitore, come dire, quindi anche le pubbliche amministrazioni, devono pagare le fatture che ricevono entro 30 giorni come termine di legge. Questo vale, come dire, in materia civilistica. Vi sono poi delle norme appunto amministrative che collegano, come dire, delle sanzioni anche rispetto ai ritardi di pagamento che sono ulteriori rispetto a quelle appunto previste già dall'ordinamento civile, per cui vi è un monitoraggio sia interno che poi effettuato dal Ministero rispetto a quelle che sono le tempistiche medie di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, che le stesse devono rispettare evidentemente per virtuosità della propria contabilità, ma anche, come vi dicevo, per non vedersi esposte a, come dire, possibili sanzioni che il legislatore ha previsto. Ecco, noi abbiamo una media annuale dei pagamenti che è di -2,17, significa che paghiamo ordinariamente con un anticipo di 2 giorni e 17 rispetto a questo termine dei 30 giorni. E dal punto di vista degli uffici, tutti gli uffici comunali, vi dirò che questo è un indice di prestazione significativo, perché chiaramente nel momento in cui giunge la fattura al comune vi sono tutta una serie di operazioni che gli uffici effettuano, dalla verifica, come dire, che effettivamente la prestazione sia stata compiuta, la verifica della correttezza, diciamo, della gestione contributiva e retributiva da parte del fornitore, ad altre verifiche che effettuiamo rispetto appunto ai crediti che eventualmente il Comune ha verso questi soggetti, e poi viene effettuato, come dire, il mandato di pagamento e poi il tesoriere effettua il pagamento, per cui tutta questa operazione viene appunto effettuata, come vedete, con questo ritmo di tempestività. Una voce che attiene l'anticipazione di cassa, solo per darvi notizia che nel corso del 2021 non abbiamo fatto nessun ricorso a questo che potrebbe essere un'anticipazione a cui è tenuto il tesoriere nel caso in cui vi siano appunto criticità di disponibilità di cassa da parte del Comune. Viceversa, già durante l'anno, ma poi abbiamo chiuso anche l'esercizio finanziario, come vedete, al 31/12 con una cassa di 19.166.720 euro. Ecco, una cassa sicuramente significativa anche rispetto alle annualità precedenti in chiusura d'anno, che è motivata da, come qui vi ho significato, da maggiori pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 21 sia dalla provincia che dalla comunità di Vallo in termini di appunto recupero, diciamo così, di quelli che sono crediti pregressi da parte del Comune, con alcune appunto voci di trasferimento di cassa straordinaria. Ulteriormente nel corso della fine anno vi è stato, come dire, il pagamento dell'IMIS in rata unica, per cui la chiusura dell'esercizio finanziario al 31-12 registrava questo dato di cassa di 19 milioni. Ecco, la nostra cassa quindi ci consente di dare evidentemente risposta ai nostri creditori con tempestività anche in termini di disponibilità. Come vi dicevo, la cassa così capiente poi comporta che, rispetto ai trasferimenti che la provincia ha e di cui noi abbiamo dei crediti, andando appunto, essendo erogati lo stesso anche in relazione alle nostre disponibilità di cassa, si crea, diciamo così, quel residuo a cui vi accennavo prima. Nella slide successiva vedete, ve l'ho rappresentato prima, sintetizzato chiaramente, quello che comunque è stato anche quest'anno nel 2021 l'impatto, diciamo così, che il Covid ha determinato sul bilancio comunale. Questo è un dato che poi noi andiamo anche a certificare al Ministero, qui la certificazione in maniera evidentemente puntuale dovremo effettuarla al Ministero entro il 31 maggio, quindi in questi giorni. Abbiamo registrato, come dato appunto vi dicevo di sintesi, minori entrate per 565.000 euro, maggiori spese per 2.444.000 euro, per un totale, diciamo, di impatto Covid sul bilancio comunale di 3.009.000 euro. È chiaro che nelle maggiori spese qui troviamo una voci che attengono spese, diciamo così, necessitate dal Covid, quale legate alle maggiori pulizie, sanificazioni, ai DPI acquistati per l'intera struttura comunale, evidentemente anche per i servizi scolastici, ma anche, come dire, la spesa legata alle misure che il Comune ha previsto per, come dire, come vi dicevo, sostenere ad esempio le attività economiche con i contributi, no, per gli investimenti, piuttosto che le agevolazioni sui parcheggi, che rientrano appunto in maggiori spese che il Comune, diciamo, ha assunto in alcuni casi sostituendosi, diciamo, al pagamento che altrimenti avrebbe dovuto fare il contribuente. Mi viene in mente appunto la manovra sui parcheggi, ma lo stesso vale anche per la manovra sui rifiuti, sulla tariffa rifiuti che il Comune ha attuato l'anno scorso. Diciamo che tutta questa dato, questo lavoro, produce poi quello che accennava anche prima sindaco, è il prospetto del risultato di amministrazione del 2021, che, come vedete, porta un risultato di amministrazione, diciamo, complessivo per un totale di 30.963.000 euro. Questa voce complessiva poi prevede delle parti, diciamo, di risorse che sono accantonate per degli accantonamenti che riguardano il fondo crediti di dubbia esibilità, piuttosto che altri fondi tecnici che devono essere appunto accantonati dal Comune. Vi sono poi delle risorse che hanno dei vincoli, quelli, per farvi degli esempi, legati ai vincoli sugli investimenti, piuttosto che entrate registrati sulle GACI, e noi ne abbiamo alcuni, come sapete, legate appunto, che prevedono un vincolo, e che quindi queste risorse dovranno essere appunto destinate specificamente alle progettualità previste dal legato stesso, per arrivare, come accennava prima sindaco, appunto a un totale cosiddetto di avanzo disponibile di 21.216.000 euro 630,79. Ecco, questa voce, che, come si accennava prima, è significativa, anche più significativa degli anni precedenti, trova motivo, come dire, in varie ragioni. E per solo significabile più rilevanti sono quelle legate a, come accennavo prima, un maggior trasferimenti della provincia, in particolare un maggior trasferimento della comunità di valle sulle funzioni socioassistenziali rispetto all'ordinario per circa 4 milioni di euro. Si trattava, diciamo così, di una regolazione di arretrati che quest'anno abbiamo definito con la comunità, per cui nel corso del 2021, anche in termini, come dire, di cassa, la comunità ci ha erogato questa risorsa straordinaria. Abbiamo effettuato, come diceva il sindaco, tutta la verifica degli equilibri di bilancio, per cui anche nella fase di rendiconto chiaramente si va a verificare che in termini di parte corrente, di parte investimenti, equilibri complessivi siano mantenuti i cosiddetti equilibri di bilancio, anzi se avete verificato i nostri equilibri sono chiaramente in positivo in termini di quindi risultato di amministrazione. Ecco, questa è la sintesi chiaramente di quello che è il nostro conto finanziario. E sarò decisamente più breve sulla contabilità economico-patrimoniale, lascio poi a voi eventualmente domande, in questo senso sono qui anche le colleghe Evelyn e Giulia, vi dirò, non l'ho detto prima, che ho chiesto anche la loro presenza perché sono più professionalizzate di me su questo ambito, perché devo dire è anche per rappresentarvi che all'interno dell'ufficio bilancio si sta creando appunto grazie a loro una professionalità specifica che si occupa di contabilità economica e patrimoniale e di stato patrimoniale. Questa diciamo parte della gestione finanziaria del comune rappresenta, come vi dirò poi ancora, una forma di gestione della contabilità che è a fini conoscitivi, quello che fa, come dire, fede, diciamo così, per il comune è ancora la contabilità finanziaria, però le riforme, tra cui appunto varie del PNR, prevedono che si sta andando, come dire, verso una previsione che anche le pubbliche amministrazioni transitino da qui a qualche anno, non sarà breve, ma probabilmente nel prossimo decennio lo vedremo, verso una piena contabilità economica, e quindi è importante, come dire, che il nostro comune si attrezzi da subito anche con professionalità interne per poter poi, come dire, essere pronti quando ci sarà questo passaggio e già comunque per poter effettuare questo lavoro importante con risorse interne. Ecco, vi dicevo della contabilità economico-patrimoniale che quindi al momento, come dire, affianca a soli fini conoscitivi la contabilità finanziaria e viene redatta secondo dei principi di contabilità aziendale, per cui, come ho avuto modo anche di dire in commissione bilancio, i dati che ne emergono hanno evidentemente una lettura che può essere parziale per un'amministrazione pubblica. È chiaro che un'amministrazione pubblica nel prestare anche dei servizi piuttosto che effettuare delle spese non guarda, come dire, al pareggio e non guarda, come dire, alla redditività di questi servizi, per cui è chiaro che nell'attività che viene svolta non sempre, come dire, quelli che sono i ricavi pareggiano quelli che sono invece i costi, no? Quindi diciamo così è anche ordinario e normale che un'amministrazione in questo abbia, come dire, un cosiddetto risultato negativo di gestione. Detto questo, è importante comunque che il conto economico poi porti a delle evidenze anche qua di solidità anche dal punto di vista aziendale di quello che è la contabilità comunale. Ecco, il conto economico, lo vedete poi schematizzato in questi dati di sintesi, ci porta, come vi dicevo, vedete il raffronto tra proventi della gestione e costi della gestione, che porta un risultato di gestione, diciamo così, negativo per 7.914.000 euro. Il risultato economico, comunque complessivo, dell'esercizio 2021 vede invece un dato positivo che ammonta a 600.000 euro 873,78. Raffrontandolo, come vedete, con quello che invece era il conto economico del 2020, vedete che nel 2020 avevamo avuto un risultato economico esercizio di un meno 3.976.000 euro. Ecco, trovate nella slide un piccolo commento su quello che è il risultato economico dell'esercizio, che appunto, come vi dicevo, rappresenta la differenza, che sia positiva o negativa, tra il totale dei proventi e dei ricavi, il totale degli oneri e dei costi dell'esercizio. Anche qui osserviamo un aumento dei proventi rispetto all'anno precedente, legato appunto, come vi dicevo prima, anche agli impegni, alla ripresa, diciamo così, dell'attività a pieno regime anche delle servizi e delle prestazioni da parte del Comune. Vi ho poi rappresentato quello che è il dato complessivo dello stato patrimoniale del 2021 del Comune di Rovereto, raffrontandolo anche qui con quello del 2020, per cui il nostro stato patrimoniale ammonta a 600.422.000 euro, abbiamo un patrimonio netto al 2021 che è di 470.832.000, come vedete con un aumento rispetto al dato del 2020. Ecco, io mi fermerei qui, credo forse di aver anche, come dire, abusato della vostra pazienza rispetto a tutti i numeri che vi ho trasmesso, spero di essere stato per quanto possibile chiaro, siamo a disposizione, sottoscritto le colleghe, per eventuali chiarimenti tecnici. Grazie.
Grazie, dottor Presti. Mi rendo conto, anzi ci rendiamo conto che si tratta di un consiglio comunale molto tecnico questo che ragiona sul rendiconto, però anche i ragazzi possono rendersi conto della complessità che sta dietro al lavoro dei tecnici del comune e anche dei consiglieri comunali che devono confrontarsi con questi dati, che peraltro narrano di tutto il lavoro che concretamente si opera sul territorio. Allora, se ci sono... scusate, mi sono dimenticata prima, so che insomma lo sapete già, ma siamo in regime di par condicio in vista dei referendum sulla giustizia di giugno e quindi raccomando ai consiglieri di non farvi cenno. Abbiamo preferito questa modalità a quella di chiudere le dirette del Consiglio Comunale. Prego, se ci sono domande. Prego, consigliere Galli e poi consigliere Bettinazzi.
Grazie. E, domande tecniche. La prima, molto puntuale, relativa all'allegato B, risultato di amministrazione. Pagina 3, ultima riga. E rispetto all'allegato Barbazza, e leggo un dato che già conoscevo rispetto alle risorse vincolate nel risultato di amministrazione all'1/1/21 di 796.000 euro e poi nella stessa tabella trovo entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 88.000 euro e chiedevo un chiarimento su questa seconda parte, queste entrate vincolate accertate rispetto all'altro dato che mi era noto. Poi la seconda questione è sull'allegato K, stato di attuazione, obiettivi e programmi al 31 dicembre 2021, e non ho inteso bene, siamo nelle prime pagine, pagina 3, pagina 4, con le prime due tabelle, e leggo che gli obiettivi operativi sono stati sviluppati in 112 progetti. Poi però nella tabella 1 a pagina 4, stato di avanzamento progetti, e il totale è 102. E quindi, e poi nella tabella successiva, riepilogo percentuali stati di avanzamento progetti, i progetti tornano 112. E quindi un chiarimento anche su questo. E poi la terza questione rispetto al, sempre in questo allegato K, rispetto all'avanzamento dei lavori che viene reso con un numero in percentuale. E rispetto a un paio di missioni non ho ben capito il criterio che è stato impiegato, perché in alcuni casi ho trovato un avanzamento molto alto, però senza capire il riferimento alla data. E proprio nella prima missione, pagina 5, missioni e programmi istituzionali generali e di gestione, programma 1, organi istituzionali, riforma puntuale del regolamento. Data di consegna 30 del 6, però il titolo del documento e anche della pagina è l'avanzamento progetti al 31/12 e poi all'avanzamento il 90%. E allora, poi sul tema è più ampio, non leggo tutto, però non capisco questo avanzamento del 90% se sia rispetto al 30 del 6, al 31 del 12 o a quando è stato depositato il documento. e qui non, insomma, non mi è chiaro. Poi il fatto mi è noto, era solo una curiosità rispetto a questo. Grazie.
Prego, consigliere, mi viene Bettinassi.
Grazie Presidente. La mia era una curiosità rispetto a una delle slide che sono state presentate tra gli indicatori di performance. Probabilmente nella pagina si parlava di residuo e competenza, c'erano due percentuali, 71% residuo e 76% competenza. Io non ho capito bene a che cosa si riferisce, e, ecco, se mi potete spiegare bene il concetto che sta dietro queste due percentuali. Grazie.
Ci sono altre domande, altrimenti facciamo un primo giro di risposte. Allora, prego, se i tecnici vogliono rispondere.
Ah, eccomi. Allora, io rispondo per la parte relativa all'avanzo, al legato Barbazza. È vero, lei dice, io conoscevo questo dato iniziale e poi c'è questo accertamento di 88.000 euro. In realtà quei soldi in cassa li abbiamo sempre avuti, erano semplicemente su un capitolo di anticipazioni e quindi l'abbiamo messi sul capitolo esatto e quindi alla fine vedete il totale. È stato un giro interno nostro contabile. Il totale è sempre stato questo di 800, scusate che non ci vedo, 885.000.
Sì, per quanto riguarda sui regali, la domanda rispetto appunto al rapporto sullo stato di attuazione degli obiettivi curato dalla direzione generale, qui ed effettivamente come lei ha evidenziato c'è una discordanza di numeri, per cui in realtà gli obiettivi sono effettivamente 112 progetti, per cui il dato riportato corretto è quello che lei trova a pagina 3 e poi a pagina 4 ancora, per cui è un errore rispetto al conteggio degli obiettivi che invece c'è nella tabella 1. E, con riferimento, ne parlavo col segretario invece, all'obiettivo della riforma del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, qui diciamo che il primo dato che le vede rappresentato, quello della data di consegna, viene redatto in sede di presentazione del progetto da parte dell'ufficio, che quindi immagina, diciamo così, che quale sia il termine entro il quale consegnerà il lavoro durante l'anno, questa data di consegna può essere rispettata o meno, nel senso che si può raggiungere l'obiettivo nel tempo previsto, l'importante è evidentemente che entro la fine dell'anno lo stesso sia conseguito. Come mi diceva il segretario, effettivamente il lavoro è stato svolto e la proposta di revisione del regolamento è stata redatta e presentata. Forse mi sono perso un'altra sua domanda, ma intanto risponde invece rispetto alla richiesta di precisazione su questa slide che evidenziano questa percentuale pagamenti e impegni. Qui la differenza attiene appunto rispetto a residui che il Comune abbia per quanto riguarda i pagamenti, cioè il pagamenti su residuo significa che attengono a debiti che il Comune, che sono pregressi al 2021. Quindi questo dato significa quanto il Comune poi rispetto appunto a impegni che aveva e che risalivano ad anni precedenti al 2021, durante l'anno ha effettuato pagamenti appunto per una percentuale del 71,18%. L'altra voce invece rappresenta i pagamenti sulla competenza, cioè impegni che il Comune ha assunto nel 2021 e che hanno trovato anche pagamento nel corso del 2021. Diciamo che è un dato che serve per dimostrare la capacità di cassa del Comune di pagare, perché effettivamente quello che qui rileva più che la parte impegno se non per il raffronto è la capacità di a fronte appunto di, diciamo così, debiti assunti, di effettivamente poi essere solvibile in termini di pagamento, e quindi avere una percentuale di alta di questo rapporto sta a significare che il Comune ha una gestione corretta della cassa, per cui nonostante nel corso dell'anno possano, come dire, verificarsi delle, diciamo, delle scadenze di pagamento che attengono sia debiti degli anni precedenti che dell'anno in corso, si ha la capacità di poterli saldare senza andare, come dire, in tensioni di cassa, cioè non avere capacità di appunto di effettuare i pagamenti. Ecco, questo è uno dei vari strumenti che le amministrazioni devono mettere in campo per appunto una programmazione, una gestione della cassa che poi noi facciamo, come dicevo prima, anche in rapporto con la provincia, in modo da poter essere effettivamente senza essere tempestivi e non arrivare, come dire, a dover non effettuare i pagamenti nei tempi che ci siamo detti prima, piuttosto, come dire, che andare in anticipazione di cassa.
L'altra domanda di Galli si riferiva a quale criterio viene utilizzato quando si parla dell'avanzamento dei lavori rispetto agli obiettivi, mi sembra.
Posso integrare, grazie Presidente.
Prego, consigliere, prego.
Era proprio questa, è collegata al fatto che in un documento che si intitola Avanzamento progetti al 31 del 12, si fa riferimento a una cosa la cui consegna è prevista per il 30 del 6, cioè 6 mesi prima, e questo avanzamento al 90% è recente, insomma, l'approvazione di questa riforma del regolamento, e quindi non capivo, prendendo questo come esempio, poi ho qualche dubbio anche rispetto ad altri elementi, però prendendo questo non capivo questo avanzamento 90% a che data potesse essere riferita, non al 31-12-2021, che è il titolo del documento, non alla data di consegna ipotizzata, che era quasi un anno fa. Ecco, era questo, grazie.
Su questo, consigliere, non le so dare, devo dire, risposta puntuale, perché ogni servizio, poi lei ha fatto un esempio, come dire, inserisce questi dati in base alle progettualità che porta avanti, magari riporterò anche la sua richiesta di precisazione al direttore generale, come dire, che fa da coordinamento rispetto, no, alle progettualità e quindi poi anche alla rendicontazione. E quindi, come le posso dire, per quanto riguarda, no, anche i progetti che fanno capo al mio servizio, come le dicevo, in sede di programmazione viene inserita una data di consegna presunta, che qua lei vede, come dire, significata, e che nel corso dell'anno, come dire, può avere appunto una verifica di rispetto di questa presunta e prevista data di consegna, oppure, come dire, avere delle tempistiche, necessità di tempistiche ulteriori. Quello che, come dire, rileva poi in termini di rendicontazione appunto della stato di attuazione al 31-12 è, come dire, l'aver portato a termine oppure concluso, diciamo così, quello che è lo stato di avanzamento dell'obiettivo, che al, come lei ha rappresentato, al 90%, quello è lo stato di attuazione, diciamo così, al 31-12. Ecco, che questo dato effettivamente poi possa essere espresso in maniera più chiara, magari questo lo riporto anche, come dire, al direttore rispetto al, come dire, al darne evidenza anche in quello che è il documento che poi viene presentato.
Grazie, dottor Sesti. Ci sono altre domande tecniche? Da remoto, segretario? Non ne... prego, consigliere Angeli.
Grazie, Presidente. No, colgo l'occasione per fare questa domanda tecnica, ma pure per avere delle chiarezze. No? In merito alla parte vincolata, no? Io parlo dove è riportata la tabella dell'avanzo di amministrazione, i vincoli derivati da legge e dei principi contabili, a cosa si riferisce? E dopo vado a cercarne un'altra che me l'ero segnata. E l'altro, rimborsi sempre, praticamente cos'è che è? Le spese in parte corrente, rimborsi e poste correttive delle entrate, non so cosa c'è una dicitura, rimborsi e poste correttive delle entrate, sempre sul capitolo delle spese in parte corrente. E dopo ne avevo un'altra, che vado a cercarla. Ma queste due sono quelle che mi interessano di più, perché tecnicamente non riesco a capire a cosa si riferisce. Grazie.
Allora l'avanzo è sempre mio, quindi rispondo io. Ecco. E allora i vincoli derivanti dalla legge sono quelli che secondo legge entrate noi dobbiamo vincolare. E quindi qui sono precisate quelle da uso civico, perché la legge ci dice che le entrate derivanti dai proventi di beni ad uso civico vanno spese in una determinata maniera, e quindi queste sono, e gli altri sono fondo funzioni fondamentali, perché c'è un fondo che ci viene trasferito dalla provincia per determinati spese e determinati motivi, e gli altri sono gli oneri di urbanizzazione, che anche questi che noi accettiamo dobbiamo spenderli per determinate tipologie di spesa. Sì?
No, in merito ai vincoli derivati dalla legge dei principi contabili, no, quello che mi fa specie è che l'anno scorso, nel 2021, ne abbiamo riscontrato un 406.334 euro, nel 2020 era 1.817.000 euro. Questa discrepanza così alta, ecco, era quello che mi aveva un po' sollecitato. Grazie.
Allora abbiamo sostato gli oneri. Abbiamo sostato gli oneri perché abbiamo ritenuto quest'anno che la voce più giusta fossero quelle risorse vincolate. E invece l'altra domanda, non capisco dov'era, se mi dice la pagina, quella dei rimborsi e poste correttive dell'entrata.
C'è una dicitura, rimborse e poste correttive delle entrate. Che qua l'ha legato, essendo che lo to zoomi qua. In quale legato vado a ritrovarlo subito, forse? Sì, è probabile. Anche perché avevo vari allegati io che mi ero fatto stampare dagli uffici.
Se ci sono altre domande, intanto le raccogliamo, in modo da non... mentre stanno cercando. Non ne vedo, quindi comunico già che poi passiamo alla replica e agli interventi.
Allora, questa voce tecnica è una codifica che riguarda i rimborsi di parte corrente, è la voce che noi utilizziamo per effettuare i rimborsi di, come dire, di parte corrente, ad esempio in materia di IMIS, no, piuttosto che altre poste. Quindi dal punto di vista della codifica contabile c'è anche questo aspetto delle poste correttive, ma in realtà quella voce è relativa ai rimborsi sulla parte corrente che il Comune effettua.
Bene, risolto. Ho detto una sciocchezza, non è adesso che il sindaco deve fare la replica, perdonatemi. E passiamo agli interventi. Prego consiglieri, chi si prenota? Sì, come tutte le volte che si tratta del bilancio. Quindi il tempo, speravo che non ve lo ricordaste, ma no, dai, scherzo. Allora, consiglieri, chi vuole intervenire? Per ora nessuno. Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, io aspettavo che intervenisse qualche altro consigliere, anche perché magari se con i numeri, lo sa Presidente che a volte mi perdo. No, entrando nel merito del conto consuntivo, i programmi di spesa sono i punti di riferimento con i quali misurare a fine anno l'efficacia delle azioni svolte. Lo stato di realizzazione dei programmi di spesa è l'indice per valutare il grado di efficienza del programma attuato, anche se il 2021, come il precedente, è stato un anno emergenziale non solo sanitario ma anche finanziario. E nel ringraziare il personale dell'ufficio finanziario, dottor Festi, Evelyn, Giulia e anche le altre vostre colleghe, sempre attenti e disponibili, voglio sottolineare che alcuni passaggi della documentazione, sempre corposa, e in certi passaggi non è di facile lettura o di comprensione, anche perché è molto tecnica. E dalla sintesi di competenza, il confronto tra previsioni iniziali, previsioni definitive e accertamenti generali di competenza evidenzia delle differenze sia da parte delle entrate che da parte della spesa. Facendo un confronto tra previsionale iniziale e rendiconto, abbiamo che la previsione iniziale delle entrate era prevista un 121.058.913 euro, la previsione definitiva 120.284.95.000 euro e le entrate accertate 80.701.735 euro. E questo ci dà una differenza fra previsione iniziale delle entrate e previsione definitiva di meno 774.818 euro. E una differenza fra previsionale iniziale e accertamenti di meno 40.357.178.000 euro, che non è poco. La differenza fra previsione definitiva e accertato un meno 39.582.000 euro. Le spese di previsione iniziali pari a 121.058.913 euro e la spesa assestata pari a 120.284.095 euro, come lo erano le previsioni di entrate per il pareggio di bilancio, mentre il rendiconto accertato di spesa è di 76.930.340.000 euro, con un risultato di gestione di competenza fra accertamenti e entrate pari a 80.701.735 euro e impegni di spesa pari a 76.930.340.000 euro, per un saldo di meno 3.771.394 euro. E per quanto riguarda invece il risultato complessivo dell'amministrazione, si evidenzia che a inizio 2021 siamo partiti con un fondo di cassa pari a 10.318.000 euro e a fine anno il fondo di cassa è passato a 19.666.000 euro, con una differenza di più 8.848.696.000 euro. Io credo che questo e un fondo di cassa sia un po' eccessivo, la differenza che abbiamo. La gestione complessiva di riscossioni e pagamenti, la gestione di residui e il fondo pluriennale vincolato porta a un risultato di amministrazione pari a 30.963.054 euro. E in questo sarebbe l'avanzo di amministrazione armonizzato. Nel 2020, in questo è un avanzo di amministrazione armonizzato, nel 2020 era pari a 26.773.000 euro. Qui abbiamo un aumento di 4.188.000 euro fra il 2020 e il 2021. La parte accantonata, e che equivale a 7.154.456.000 euro, che comprende il fondo di crediti dubbia esigibilità per 5.917.000 euro, fondo rischi contenziosi 218.000 euro e altri accantonamenti 1.019.000 euro, e la parte vincolata è di 2.445.798.000 euro, che è composta dai vincoli derivati dalla legge e dei principi contabili, 406.000 euro, quello che ne abbiamo parlato prima, i vincoli derivanti da trasferimenti 302.541 euro, gli altri vincoli che è l'assetto della ITI, l'assetto Mutinelli e l'assetto Barbasta per 1.736.922 euro, e un avanzo destinato a investimenti pari a 145.169.000 euro, e questo ci dà un avanzo libero di 21.216.630 euro. E dunque abbiamo nei confronti, se facciamo un confronto con il 2020, abbiamo di avanzo di amministrazione un più 5.991.690 euro. Cioè, avere un avanzo di amministrazione va bene, signor sindaco, come ha detto lei prima, che l'emergenza non è finita, l'emergenza Covid, ma forse si poteva anche utilizzare durante il 2021, nel momento in cui c'era la necessità. Sicuramente è un tesoretto importante, non so se qualcosa non ha funzionato, ma mi auguro che parte di questo avanzo sarà o verrà utilizzato non solo per la grande emergenza Covid, ma anche per l'emergenza energetica per le famiglie. E io credo che probabilmente per il 2021 si poteva anche fare degli interventi, come avevo fatto richiesta con degli emendamenti specifici in merito all'IMIS. E un altro passaggio fondamentale che ha occupato anche una serata in Consiglio Comunale era il fatto di poter usare parte di questo avanzo di amministrazione per far valere il diritto di opzione per la quota di Dolomiti Energia in quella che era il recesso della il socio Alto Garda aveva rinunciato, ha messo in vendita, sicuramente era un 0,06% in che potevamo acquistare per 530.000 euro più o meno, però non si dava l'opportunità a Trento, dato che le acquisite di aumentare il gap fra il comune di Rovereto e il comune di Trento. E io credo che quella poteva essere un'operazione che si doveva fare. E sempre sul discorso dell'avanzo libero, spero e mi auguro che venga usufruito, magari per l'agevolazione sui plateatici, qua mi ero segnato anche per la TARES, e in quello c'è una commissione, mi sembra giovedì, bilancio proprio che si vede di agevolare le attività economiche di intervenire sulla quota fissa per un 40% e sulla variabile mi sembra di un 60% circa, un'agevolazione per circa 250.000 euro, però dato che è notizia di oggi, però mi sembrava giusto che io me l'ero anche segnata. Sui residui attivi ne abbiamo 45.192.324 euro, nel 2020 erano 48.372.000 euro, e in questi residui attivi è data da la parte corrente per 29.795.915 euro, che sono le entrate tributarie, trasferimenti della parte e le entrate extratributarie. La parte straordinaria per gli investimenti 12.878.231 euro, e in partita a giro 2.518.177 euro. I residui passivi per 21.287.257 euro, questo dato da parte corrente 15.218.167, parte straordinaria 4.858.944, partita a giro 1.210.145. Entrando nel merito del bilancio e fare un'analisi di questo consuntivo, abbiamo le entrate tributarie, un previsionale era 12.622.000 euro, gli accertamenti 12.319.000 euro, dunque abbiamo una differenza fra previsionale e accertato di meno 303.000 euro. Questa in parte è anche dovuto però perché nel 2020 avevamo che il canone patrimoniale era inserito praticamente nelle entrate tributarie, dopo è stato spostato nel 2021, in parte è stato spostato al titolo 3 nelle entrate extratributarie. Entrate da trasferimenti, abbiamo un previsionale, era prevista un'entrata di 29.628.000 euro, gli accertamenti 34.934.000 euro. Dunque abbiamo una differenza fra previsionale e accertato di un più 5.306.626.000 euro, dove abbiamo questi trasferimenti dallo Stato. Previsionale 281.000 euro, l'ha accettato 499.000 euro, ho trovato solo in parte per il personale ex ETI 129.903.000 euro, contributo per spese uffici giudiziari 99.000 euro. Le maggiori entrate in più da cosa, che trasferimenti abbiamo avuto dallo Stato in merito a questi quasi circa 500.000 euro. Poi abbiamo trasferimenti da amministrazioni locali, parte comunità di valle, previsionale 29.326.000 euro, l'accertato 34.385.000 euro, più 5.048.000 fra previsionale e accertato. Non entro nel merito perché altrimenti Dopo abbiamo trasferimento da famiglie previsionale 2021 a 10.000 euro, l'accertato un 66.395.000 euro, dunque una differenza di 56.000 euro. Trasferimento dall'Unione Europea, previsionale erano 10.000 euro, l'assestato 10.000 euro, l'accertato 0. Cioè non abbiamo nessuna entrata accertata, non so per quale motivo, probabilmente non riusciamo ad avere dei trasferimenti dalla comunità europea. Entrate extratributarie, previsionale 2021 19.762.088 euro, e l'accertate 18.899.000 euro, e dunque abbiamo una differenza fra previsionale di un meno 862.000 euro. Dopo vendita di beni e servizi 10.632.000 euro e l'accertato 8.846.000 euro, una differenza di meno 1.785.000 euro. E in questo dove vedo che la differenza più importante è sul discorso della vendita di beni, e che è meno 1.500.000 euro. Dopo attività di controllo e repressione di irregolarità e degli illeciti, previsionale era 440.000 euro, l'accertato 409.000 euro più o meno, e le entrate sono più o meno stabili. Dopo altre entrate da redditi capitali, questi dividendi della nostra più che altro società partecipata Dolomiti Energia Findie, previsionale era di 6.758.400 euro, l'accertato 7.490.000 euro. E dunque abbiamo maggiori entrate per 731.000 euro. Questo è un fatto molto positivo, speriamo che anche nel 2000. Mi scusi Presidente, no, ci mancherebbe. Grazie Presidente, ma ci mancherebbe, ma avevo qualche dubbio anch'io, in effetti dovremmo andare a rivedere questo regolamento e ampliare lo spazio a disposizione per i consiglieri almeno su questi temi, perché cioè, è inutile che gli uffici possano presentarlo, il sindaco lo può presentare e per la presentazione ci mettono un'ora e un consigliere ha solo 15 minuti, è un po'... Cioè 20 ne abbiamo, ho 20 minuti a disposizione. Ne ho usufruiti fino adesso? Va bene, la ringrazio. Io credo che forse le entrate da redditi capitali, i dividendi della società è un'entrata molto, molto importante. Dopo abbiamo rimborsi e altre entrate correnti per un milione previsionale, 1.929.000, l'accertato 2.100.000. E le entrate, poi entriamo nelle entrate in conto capitale, è previsionale, 2021 avevamo delle entrate per 20.538.480 euro più il fondo pluriennale vincolato per 5.340.046 che ci dava un totale di 25.878. Quello che lascia perplesso è proprio che quelle entrate qua è una discrepanza, abbiamo un accertato di 5.326.000 euro. E dunque abbiamo una differenza di meno 20 milioni fra previsionale e accertato. E in queste entrate i contributi degli investimenti e amministrazione pubblica erano previsti 19.558.000 euro, accertate 4.425.000, perciò la differenza è molto alta, meno 15.000 euro, speriamo che arrivino questi contributi per gli investimenti. e alienazioni patrimoniali erano previsti 180.000 euro e accertate 134.000 euro, una differenza di 45.000 euro. Altre entrate in conto capitale e permessi per costruire o sanzioni per titoli abitativi era prevista un'entrata di 799.940.000 euro e l'accertato 766.000 euro, più o meno stabile. E per completare il quadro delle risorse finanziarie per investimenti, su un totale accertato pari a 5.325.000 euro va aggiunto il fondo pluriennale vincolato per 8.431.000 euro e l'avanzo di amministrazione in parte capitale per 5.554.723. Dunque le entrate a sostegno delle spese di investimento per il 2021 sono pari a 19.311.000 euro, questo incluso di fondo pluriennale vincolato e avanzo. Ma guardo se magari non vorrei sparare qualcosa di grosso. E in merito a questo, le entrate più rilevanti abbiamo del budget 1.044.000 euro, l'ex FIM in 875.000 euro, contributi dal patto per legge di settore 2.256, fondo strategico 10.000 euro, e in contributi enti diversi 81.500, oneri di urbanizzazione 391.000 euro, sanzioni per titoli abitativi 375.000, alienazioni immobili e terreni 134.000 euro, canone di concessione 156.000 euro. Le spese in parte corrente, nel previsionale erano previste una spesa di 62.842.165 euro, e impegnate nelle spese abbiamo un 58.932.000 euro, dunque con una differenza fra previsionale e impegnato meno 3.909.527 euro. Però è anche sottolineare che abbiamo un aumento di spesa nei confronti del 2020 pari a 3.039.000 euro. Spese per il personale previsionale 2021, ne avevamo messo a disposizione, si pensava di impegnare 20.174.376.000 euro, l'impegnato 17.076.922.000 euro. Dunque abbiamo una differenza fra previsionale e impegnato di meno 3.097.000 euro. E se andiamo a fare un raffronto fra le spese per il personale con il 2020, abbiamo minore spesa per 151.000 euro, ma con il 2019 è una minore spesa per il personale di meno 1.250.000 euro. Cioè, non so se negli anni passati non faceva niente e adesso riescono a fare tutto. Io credo che probabilmente qualche problema sul personale ci sia. E non so, signor Sindaco, dato che lei ha la delega sul personale, sarebbe opportuno, anche perché mi sembrano un po', forse in qualche ufficio, non so, sono tirati. E anche in un periodo così, no, penso di vedere di, questa è una spesa che per far funzionare la nostra macchina comunale il personale è sicuramente è importante. Imposte e tasse previsionale 2021 è 1.563.000, impegnato 1.779.000, dunque abbiamo una differenza di più 211.000 euro. Acquisti beni e servizi previsionale 2021 33.940.900 euro, l'impegnato 33.713.195.000 euro. E un previsionale, una differenza fra previsionale e impegnato di 227.000 euro. Però anche qui abbiamo una spesa maggiore nei confronti, facciamo un confronto con il 2020, abbiamo una spesa maggiore per 2.876.326.000 euro. Nel 2020, ricordo, cioè, non è che adesso abbiamo l'emergenza Covid, c'era anche nel 2020, perciò abbiamo aumentato le spese per l'acquisto di beni e servizi. Poi trasferimenti correnti, previsionale 2021 4.716.000, impegnato 4.728.000 euro, una differenza di 12.000 euro fra previsionale e impegnato, e abbiamo una maggiore spesa per trasferimenti nei confronti dell'impegnato del 2020 di 443.000 euro. Non so nei confronti a chi abbiamo fatto questi trasferimenti correnti in più nel 2021. E rimborso e poste correttive di entrate, ne abbiamo parlato prima, e ne abbiamo un previsionale previsto 491.000 euro, impegnato 380.000 euro, una differenza di 110.000 euro, però maggiori spese per 32.000 euro nei confronti del 2020. Spese in conto capitale, previsionale 2021 era prevista una spesa di impegnare 25.893.527 euro, ne abbiamo impegnati 7.801.969.000 euro, dunque una differenza fra previsionale e impegnato di meno 18.091.558 euro. E nel 2021 per spese di investimenti è stato applicato avanzo per 5.554.000 euro, del quale è stato impegnato 5.013.000 euro, 113.000 euro, con una differenza di 441.000 euro, che probabilmente questo tornerà in avanzo di amministrazione. Riaccertamento dei residui, 2.015.000 euro rimputate, che verranno rimputate sul 2022 per spese di investimento, fondo pluriennale vincolato 10.494.279.000 euro, che sarà spostato sul 2022. E qui vede, signor Sindaco, sembra che una buona parte delle spese per investimenti sia stata spostata nel 2022. E io credo che in merito a questo la programmazione, non so se è saltata la programmazione, i problemi dell'epidemia, però la programmazione non mi sembra delle migliori. Servizi istituzionali generali di gestione era previsionale 3 milioni di entrate, 3 milioni di spesa, 3 milioni 200 mila 669 mila euro, stati impegnati 803 mila euro, una differenza fra previsionale e assestato di meno 2 milioni 397 mila euro. Ordine pubblico e sicurezza più o meno stabile sui 100.000 euro, l'impegnato 80.000 euro, istruzione e diritto allo studio previsionale 275.000 euro, impegnato 397.000 euro, dove abbiamo una previsionale impegnato un più 122.000 euro, in questo dovuto a acquisto arredi, attrezzature, interventi di manutenzione e sistemazione aree esterne, tutela e valorizzazione attività culturali, previsionale 1.447.000, impegnato 357.000 euro, un meno 1.085.000. Politiche giovanili, sport e tempo libero, previsionale 9.933.476 euro, impegnato 1.019.000 euro. Io penso che questa è una differenza tra previsionale e impegnato, un meno quasi di circa 9 milioni di euro. Sì, vado a concludere. Mi sono fatto degli appunti proprio sul discorso delle politiche giovanili e sport e tempo libero. dove ho visto che di questo, di quanto è stato impegnato, praticamente questo 1.019.000 euro, si parla di manutenzione di impianti sportivi, palestra comunale, illuminazione, realizzazione di impianto indoor atletica di Rastrado e questa che poi è spostato, acquista attrezzature e arredi, ristrutturazione centro nuotatorio. Colgo l'occasione perché presidente è presente l'assessore di merito e mi si parla che c'è un ritardo, non so, per l'inizio della stagione estiva, che ormai con questo caldo penso che ormai si potrebbe andare tutti in palestra e in piscina. No, che c'è un ritardo sulla realizzazione del bar, perché c'è un cantiere aperto lì in piscina, perché è stato demolito il bar dove si fa una nuova palestina e penso che da quanto mi è stato riferito non è che i lavori quest'inverno siano andati molto celeri. E l'altro problema è sempre sul parco a pista centro tennis Lungoleno, che anche lì mi sembra che non è che i lavori siano andati quest'inverno, sono state delle giornate, oserei dire anche qualche mese, in cui i lavori andavano a rilento. La ringrazio, Presidente, purtroppo ho dovuto saltare qualche pagina, però entrerò nel merito nella dichiarazione di voto, perché mi sembrava giusto, anche importante, intervenire sul rendiconto in economico patrimoniale e sul conto economico e sullo stato patrimoniale, perché c'era da fare qualche riflessione in merito. Grazie.
Prego, ha chiesto la parola l'assessore Bortot, poi ci sono altri da remoto, ancora no. Prego, assessore.
Fa le domande, poi mi blocca. No, semplicemente per dire che il ritardo è credo di un mese e mezzo che c'è sulla tabella di lavori in piscina, è dovuto al fatto che una facciata continua di metallo che viene realizzata in Valsugana non è stata consegnata, perché a sua volta la ditta ha avuto difficoltà nel reperire le materie prime, cioè i laminati di... Comunque è già stato affrontato il tema e c'è stato un confronto con l'amministrazione, verrà realizzato un sito alternativo per le funzioni finché è pronto il bar principale, quindi è tutto sotto controllo. La piscina quest'anno aprirà 2 settimane prima rispetto allo scorso anno, proprio per aumentare, come dire, l'offerta all'aperto. Ecco, grazie.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Luzzi.
Sì. Mi richiamo un attimo le parole del sindaco all'inizio di questa seduta, dove ovviamente, io dico in maniera prudenziale, sosteneva che gli accantonamenti dovevano di fatto servire per i grandi interventi che il Comune si appresta a svolgere negli anni futuri. Ritengo comunque che in un momento storico come questo, dove siamo in perfetta crisi, dove comunque gli stessi esercizi pubblici, dove ci troviamo veramente dinanzi ad una città che di fatto soffre, pensare in questo modo al futuro in maniera così prudenziale sia forse eccessivo. Probabilmente potevano, al di là ovviamente delle riserve ovviamente previste dalla legge e comunque agli accantonamenti che di fatto devono essere effettuati, ritengo comunque che le somme che non verranno utilizzate e che non sono state utilizzate, non che non verranno utilizzate, siano di fatto eccessive. Probabilmente una diversa prospettiva, più volta a pensare al presente che al futuro, avrebbe condotto ad una gestione diversa. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Fait, prego.
Scusate. Grazie Presidente. Beh, vorrei iniziare questo intervento ricordando la giornata mondiale di oggi, internazionale contro l'omofobia. E poi nell'intervento riusciremo a collegare questo con il bilancio. Farei proprio anche con tutta l'umiltà dovuta delle parole del Presidente Mattarella, che vado a leggere. Dice: questa giornata internazionale chiede l'attenzione sulle violazioni alla dignità della persona motivate con orientamenti sessuali diversi dal proprio. Occorre educare a una cultura della non discriminazione per costruire una comunità che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle differenze. Il rispetto dei diritti di ogni persona, l'uguaglianza tra cittadini e cittadine sancita dalla nostra Costituzione e dagli ordinamenti internazionali che abbiamo fatto nostri, non sono derogabili. Solidarietà e responsabilità sono alla base della nostra comune convivenza. Solo la comprensione reciproca può portare alla piena accettazione di tutto ciò che è altro da sé e al riconoscimento di ciascuna individualità. Il messaggio di questa giornata è l'invito a rinnovare l'impegno al rispetto dell'altro, delle sue scelte, elementi alla base del vivere collettivo. Poi, sempre sulla questione, volevo segnalare l'iniziativa del liceo Da Vinci di Trento, dove la guardo anche qui a leggere per non fare errori, dove la consulta degli studenti dice: siamo lieti di annunciarvi l'inaugurazione dei bagni gender neutral, iniziativa promossa dalla consulta studentesca e approvata da quelle dei genitori, e sostanzialmente dice che non si riconoscano le etichette ma si definire e così via. Allora, questo per dire cosa? Questo per dire che la visione dell'amministrazione comunale, della nostra maggioranza, che viene sostenuta e dimostrata con queste cifre dell'avanzo di gestione, cifre che sembrano neutre, cifre che sembrano fredde, ma che invece dimostrano quanto l'amministrazione sia riuscita, riesca e si impegni per il futuro, abbia una visione del futuro. E cosa può fare un'amministrazione, un comune che ha imposto una visione per il futuro? Può investire sui giovani, e qui mi ricollego ai discorsi della giornata di oggi. Investire sui giovani, che in questo momento viene dimostrato con l'uso dell'avanzo di gestione, come ha detto il sindaco sin dall'inizio. Perché? Perché gran parte dell'avanzo di gestione viene usata, diciamo, passatemi i termini, per riuscire a terminare quegli interventi che sono elencati polo 06, e quindi abbiamo a che fare con 06, per cui nuovi nati, nella speranza, qui voglio fare un accenno anche, che la politica provinciale riesca a capire quanto il 03 sia formazione e non più parcheggio. Questa è una nota sulle questioni, insomma, che si stanno discutendo in merito alla scuola. Investimento che potrà riuscire a far terminare la tribuna dello stadio Quercia, e quindi anche qui siamo nel campo dell'attività sportiva giovanile, e qui anche qui una visione, un futuro. Mensa dell'ex Petellini, e anche qui andiamo a ricollegarci all'ambito scolastico e universitario. E quindi, al di là delle fredde letture e di tutti i conti che devono essere fatti giustamente e correttamente e alla virgola, come ci viene giustamente imposto dalla legge, quello che l'amministrazione comunale di Rovereto, la maggioranza, è riuscita a evidenziare e a portare avanti con questo avanzo di gestione è che c'è una visione proiettata al futuro, perché c'è un grande investimento sulla formazione e sui giovani. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non ne vedo. Ha chiesto la parola? Ok. Consigliere Pozzer, prego. Consigliere Pozzer. C'è qualche altro intervento intanto? No. Quindi facciamo la pausa, che così nel frattempo chiedo ai capigruppo che sono in presenza di fermarsi un attimo e quelli che sono a remoto di rimanere collegati. Facciamo una velocemente una capigruppo. Sì.
Grazie mille, buonanotte.
Consiglieri, riprendiamo il nostro lavoro. Allora, aveva chiesto la parola il consigliere Pozzer. Adesso lo vedo collegato, quindi prego, consigliere Pozzer.
Sì, ho avuto purtroppo ancora problemi di connessione, ma mi piace sempre ascoltare il collega Willy Angeli, che nel suo ruolo sembra proprio un bravo ragioniere nel saper comprendere i capitoli anche più tecnici, no, di questi documenti. Ascolto lui, però penso nel contempo al ruolo che mi compete, come sia più politico che tecnico. Probabilmente ci sono dei contenuti anche tecnici nell'analizzare i conteggi, i capitoli, però come dire, io credo che la gestione tecnica del documento sia comunque sostanzialmente corretta, ma è dei contenuti che mi piace di più occuparmi, cioè del come sono state operate le spese in entrata e in uscita, effettivamente sostenute, che con questo rendiconto ci vengono presentate dalla Giunta. E sono è di questi contenuti che mi preoccupo, perché, come dire, al di là della gestione tecnica del documento contabile vi sono appunto i contenuti politici. E circa le spese sostenute da questa amministrazione credo che vadano distinte, perché all'interno del medesimo documento ci sono le spese per la gestione della struttura, ma vi sono in maniera rilevante anche, come dire, sono espresse delle scelte politiche invece, e credo che su queste scelte politiche non può esserci una condivisione. Perché io vedo che in questo momento ancora, come dire, si continua in questa amministrazione, in questa consigliatura, a dare priorità a imprese, come dire, velleitarie, proprio in un momento di difficoltà sociale e ambientale, nelle quali, come dire, il contenuto, l'espressione di queste imprese che l'amministrazione sulle quali investe, credo che il contenuto sia deleterio, proprio perché, come dire, ci vorrebbe maggiore accortezza. Ricordo che ad esempio tra le spese vi sono qui ancora questi campi da tennis di Via Dante snaturati e cementificati, no? Questo per fare un esempio tra i tanti di investimento da centinaia di migliaia di euro buttati nel bidone della spazzatura. Ma anche nel piccolo, quando penso che un intero consiglio comunale ha chiesto di investire nell'acquistare uno striscione da porre a sostegno di un caso di giustizia fortemente sentito anche a Rovereto, no? Una spesa di poche decine di euro per invocare giustizia per Pico Forti, e lo striscione viene scelta, ripeto, avallata dall'unanimità del Consiglio Comunale. Ecco, una scelta che viene prodotta in tempi lunghissimi, lo striscione poi affisso malamente, e alla fine risulta poco evidente per i passaggi destinatari, per i passanti che dovrebbero essere stati i destinatari del messaggio. E ancora dopo un mese sparisce e non viene ricollocato. Ecco, pertanto non ci siamo con le spese grosse, e non ci siamo nemmeno con le spese piccole. Di fatto, come dire, a voi amministrazione non si può affidare la gestione finanziaria, perché è palese, non sapete trattare con cura quelle che sono le risorse pubbliche. Spendere, mi viene in mente che anche, come dire, novità di questi giorni, andare a vedere la capacità organizzativa. Allora, se parliamo di organizzazione dei lavori, sto leggendo sui quotidiani di questi giorni la novità che è correlata, che io non conoscevo, però penso che nessuno di noi, i consiglieri di minoranza, conosceva, che è correlata con il sottopasso di Piazzale Orsi. In questo caso non si tratta di valutare una scelta, ma qui è la capacità organizzativa e gestionale che si pone ad un'attenzione nella maniera più negativa, perché se è vero quello che scrivono i giornali, no, che per due anni questa città sarà bloccata, no, attorno a questo cantiere, cioè, una città già in fortissima difficoltà nella sua vivibilità, nella sua viabilità, ora condannata al blocco totale per due anni, questo stanno scrivendo i giornali, ma chi lo sapeva? Ma perché non è stato presentato preventivamente questo piano, la necessità di un piano dei lavori di questo tipo? Ma è perché, come dire, non si può, se questa è la capacità organizzativa, come la capacità nello spendere malamente risorse ingenti e anche risorse minimali, credo proprio che, cosa dire se non la contrarietà a questo rendiconto, non tanto per la consueta precisione tecnica, della quale ringrazio i nostri consulenti, funzionari economici, ma per i contenuti del come le risorse vengono utilizzate. Ecco, sono dei contenuti che non permettono certo di avallare questa deliberazione di rendiconto di gestione. Ecco, mi permetto di condividere invece con il collega Fait la promozione della giornata di oggi come giornata internazionale contro l'omofobia, indetta in tutta l'Unione Europea ormai dal 2007, mi pare. Il 17 maggio poi di fatto è un momento particolare perché diciamo è stata tolta è istituita fin dal 2007, comunque contro ogni atteggiamento di pregiudiziale basato sull'orientamento sessuale, che poi si celebrano i principi medesimi che sono sia nella nostra carta costituzionale, ma in chi ci crede sono anche i principi medesimi dell'Unione Europea rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e l'uguaglianza fra tutti i cittadini e la non discriminazione. Ecco, a proposito di queste, no, dell'indizione credo che al sostegno alle celebrazioni vada poi fatto seguito anche un comportamento che dovrebbe essere conseguente, e qui rispetto alla giornata di oggi, che celebro con assoluta attenzione, spero che la celebriamo con tutta attenzione tutti noi, però mi viene da pensare che abbiamo celebrato poche settimane fa, è venuta meno il titolo, a mio modo di vedere, di Rovereto, Città della Pace, no? Lo ricordo perché è un titolo che è stato perso sul campo quando poche settimane fa la maggioranza ha di fatto avallato l'arricchimento del potenziale bellico di questa sanguinosa guerra che non accenna a terminare, ecco, non accenna a terminare adesso anche grazie alle armi inviate dall'Italia e avallate anche dalla maggioranza in Consiglio Comunale a Rovereto. Pertanto, ecco, tornando alla giornata sull'omofobia, bene che si ricordi questo giorno, però voglio dire che ci siano anche dei comportamenti conseguenti che non sempre, come ho appena avuto modo di dire, rispetto alla ex Rovereto Città della Pace, vengono poi sostenuti. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Galli.
Grazie. Allora, se il rendiconto è un po' il concretizzarsi di una previsione, mi trovo a confermare le critiche che avevo pensato e fatto in occasione del bilancio. In particolare allacciandomi in parte a quanto appena detto da Poster, su quello che è sotteso alle cifre che ci vengono presentate, che ci erano state presentate nel momento della previsione e che ci vengono ancora presentate per quanto riguarda il rendiconto. Più che o al di là delle cifre, dietro alle cifre c'è la visione futura della città che desideriamo. molti interventi che erano stati programmati e che piano piano si stanno concretizzando sembravano, e quindi sembrano ancora, tra di loro scollegati, senza una logica o un disegno, con una scarsa pianificazione di quello che si vuole per il futuro. I campi sono i più svariati e in questo caso il consigliere Angeli ha segnalato le varie aree con ricchezza di dati, dalla mobilità e mobilità sostenibile, la sicurezza, il verde, il territorio, le politiche giovanili, l'associazionismo e anche lo sport. Nei numerosi allegati che ho letto, abbiamo letto, richiamo la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione sullo schema di rendiconto anno 2021. La relazione esprime un giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario. Però nella sezione rilievi, considerazioni e proposte ho trovato al punto B e considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione. In questo senso il Collegio evidenzia l'opportunità di prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti e tra questi l'adozione e il miglioramento del cronoprogramma come strumento di pianificazione. Questa parola cronoprogramma, mi sono detto, l'ho già sentita, tutti l'abbiamo sentita centinaia di volte, mi ricordavo di averla sentita in riferimento a delle criticità che erano emerse in passato relative al comune, all'attività del comune. E allora ho fatto mente locale, cercato nel mio archivio e ho ripescato la sezione regionale di controllo per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, della Corte dei Conti, riunitasi il 21 dicembre 2020. E quel documento lo avevo citato, in parte anche letto, in occasione di del primo bilancio di questa consiliatura, e venivano accertate in quella sentenza dell'anno 2020, fine 2020, alcune criticità che erano state rilevate nell'esame del rendiconto di un rendiconto precedente e nelle disposizioni della Corte, che erano diverse, una tendeva ad assicurare l'effettiva e puntuale stesura dei cronoprogrammi, in particolare nell'ambito delle iniziative di investimento. Ecco qua un po' si era conclusa la mia ricerca e era quello che veniva contestato a suo tempo, proprio quello che anche i revisori segnalavano, pur in una valutazione positiva, come elemento relativo a considerazioni, proposte, rilievi, relativamente appunto alla pianificazione. Ecco, in questo senso torno quindi e concludo il mio intervento a ciò che è sotteso alle cifre, sia in previsione sia in rendiconto, è appunto questa visione futura della città che desideriamo, una visione che va anzitutto pensata e poi pianificata e successivamente ovviamente anche cronoprogrammata. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non ne vedo, quindi do la parola al sindaco per la replica. Prego sindaco.
Grazie presidente, ma soprattutto per alcune riflessioni su richiami puntuali fatti in particolare dal consigliere Angeli e dalla consigliera Luzzi, perché il consigliere Angeli Vabbè, ricordando l'importanza dell'avanzo libero e del poter spendere questo stesso avanzo, diceva che effettivamente si potevano immaginare interventi diversi anche in passato con quelle stesse cifre. Ha fatto anche l'esempio della Dolomiti Energia e delle quote. Ecco, ricordo che le abbiamo discusse nel 2022, quelle non le abbiamo discusse nel 2021. No, adesso stiamo parlando di un risultato di amministrazione dell'anno precedente, ma io ho capito che cosa vuole dire dal punto di vista del poter, cioè dovremmo essere più come dire, coraggiosi, mi permetto di dire, secondo la sua interpretazione, e cioè immaginare di poter spendere di più. In realtà, e allora da questo punto di vista mi collego all'altro rilievo che faceva la consigliera Luzzi, dal punto di vista dell'investire, dello spendere, noi abbiamo, anche lei ricorderà negli scorsi anni quando è stata liberata la possibilità di utilizzare questo avanzo, perché voi vi ricordate che per il patto di stabilità noi non avevamo questa stessa disponibilità dell'avanzo fino al 2015, no? Però ecco, quando la provincia ha inteso assumersi la responsabilità rispetto a questo patto con lo Stato e di conseguenza darci come comuni la possibilità di spendere, abbiamo anno dopo anno chiesto, quelli che venivano identificati come spazi finanziari, il numero maggiore di spazi finanziari alla provincia nella possibilità di spendere avanzo. E nonostante questo, nonostante gli investimenti fatti anche in maniera ampia, io per certi versi posso dire coraggiosa, ma coraggiosa nella misura in cui sono stati ampi, insomma, ecco, in questo senso coraggiosi, noi comunque, per i motivi tecnici che ha spiegato il dottor Festi e che hanno spiegato le sue collaboratrici, noi generiamo appunto avanzo. Quindi l'idea che avevo anche un po' anticipato nella mia introduzione e che immaginavo che sarebbe stata ripresa, e cioè abbiamo tanto avanzo perché non spendiamo, perché siamo poco coraggiosi nello spendere, secondo me non trova riscontro poi dopo, ecco, nella pratica e nella storia del comune e dell'amministrazione. Dopodiché è vero, e allora vengo al ragionamento che faceva anche la consigliera Luzzi, che abbiamo bisogno, certo, di pianificare il futuro, ma di gestire il presente. Allora io ho detto che saranno, secondo me, due i filoni, ma ho fatto solo delle ipotesi, dopo lo discuteremo assieme, lo verificheremo assieme, perché dicevo c'è anche il portato della commissione speciale, però immagino che saranno due i filoni in base ai quali utilizzeremo l'avanzo che questa sera, approvando il rendiconto, andremo a determinare. E uno è fatto di investimenti che parlano di futuro, e io ringrazio il consigliere Veit di aver sottolineato alcuni di questi investimenti che io peraltro ho messo lì come ipotesi, immaginando a quali sono le prime più importanti necessità dal punto di vista dell'investimento, della copertura di spesa che il Comune deve compartecipare rispetto a finanziamenti che sono anche provinciali, del CONI per esempio per quel che riguarda la tribuna est dello stadio. Però l'altro grande filone sarà appunto quello della gestione del presente e di un'emergenza che non è solo sanitaria, ci siamo detti è economica, e che è economica non solo per colpa dell'emergenza sanitaria ma anche per colpa delle congiunture e della cronaca che portano all'aumento non solo, abbiamo detto, di materie prime, ma anche di costo delle materie prime, ma anche di costo per i privati e per le attività economiche, per i singoli cittadini e per le attività economiche dal punto di vista delle bollette, dei rincari. Per cui, ecco, il margine per un lavoro assieme da questo punto di vista, gli investimenti restano importanti perché pianificare futuro anche nelle situazioni di difficoltà, o a maggior ragione nelle situazioni di difficoltà, è importante, però poi
gli spazi per poter pianificare assieme anche interventi che aiutino a mitigare le difficoltà del presente, ci sono, assolutamente ci sono. Ecco, tra questi, e lo anticipava il consigliere Angeli, c'è la possibilità, e lo discuterete in una prima commissione bilancio e poi sarà oggetto del prossimo consiglio, di immaginare entro la fine del mese, per quello che abbiamo richiesto di convocare il consiglio entro il 24, cioè lo facciamo il 24 maggio, di appunto su tutto il tema delle tariffe rifiuti, di mettere in campo agevolazioni che vengano incontro alle attività economiche. Quindi voglio dire che già col consiglio della settimana prossima andiamo effettivamente nella direzione che giustamente è stata sollecitata. E dopo ho ascoltato i rilievi rispetto a una invece incapacità, diciamo, di buona amministrazione, rispetto ad una incapacità organizzativa anche più puntuale rispetto anche a gestioni di cantieri, in considerazione del consigliere Pozzer, in parte per certi versi, insomma, invocando il rapporto tra pianificato ed eseguito anche da parte del consigliere Galli. Io ripeto, non ho da questo punto di vista nessuna presunzione nel far cambiare opinione. Dico anche che ci sono però dei dati di fatto che stanno nei numeri che sono stati presentati e nei pareri che sono stati espressi per quel che riguarda, insomma, le correlazioni tra pianificato, eseguito e anche sugli interventi che sono stati messi in campo, sia di pianificazione sul futuro, come si diceva, che anche di gestione dell'emergenza. Dopo, per quel che riguarda più nello specifico, visto che comunque è giusto che parliamo anche di quello che succede giorno dopo giorno nella città, del cantiere di Piazzale Orsi, beh, insomma, io dico che lì, in un'opera che è attesa, credo, da decenni dalla città, immaginare che ci sia una impossibilità di incidere sulla quotidianità è impossibile, no? Cioè, è ovvio che un cantiere di quella portata un minimo di invasività lo deve portare. Per quello che è il monitoraggio e anche per come è stato organizzato il cantiere, io credo che la situazione ad oggi, pur nella difficoltà che non mi nascondo, pur nei momenti di coda che inevitabilmente si creano, però è una situazione che tutto sommato credo, al netto del fatto che lì c'è un cantiere importante e che inevitabilmente crea disagio, credo che sia una situazione che è, mi permetto di dire, sotto controllo e che immagino che nel giro di 20 giorni mese possa esserlo ancora di più, posto che tanto del traffico sappiamo che si genera intorno alle scuole, all'attrattività che le scuole appunto generano e in orari che portano a concentrare il traffico e quindi a rendere particolarmente difficoltoso il passaggio, in particolare nelle prime ore del mattino. Però ecco, non credo che questo sia un esempio di cattiva gestione, sia per come, dicevo, è stato organizzato, per come è stata dell'opera, perché immaginare di ricucire la città, di collegare anche in maniera alternativa rispetto all'utilizzo delle auto con un passaggio ciclopedonale, con un lavoro di quella portata, senza avere nessuna invasività, beh, insomma, non lo so, credo che sia difficile. Se poi si immagina che invece il problema della pianificazione sia quello di aver, e quindi la nostra responsabilità, attivato una ZTL in via Fontana e parzialmente in largo Santa Caterina e in via Dante, e che questo stia producendo un traffico ingestibile sulla SS12, beh, appunto, io dico che i modelli di studio del traffico prima e la pratica quotidiana poi
ci dicono che in realtà non è così, però ecco, ripeto, non ho la presunzione di convincere tutti, insomma, lo monitoreremo comunque chiaramente in continuo come si sta facendo, immaginando che poi, tra l'altro, come dicevo, nel giro di pochi giorni ci possa essere un'ulteriore fluidificazione data da un inevitabile calo di traffico. Ecco, io al di là appunto di alcuni elementi puntuali, dicevo, che sono arrivati dagli interventi dei consiglieri, non ho nulla da aggiungere rispetto ad una presentazione che poi in particolare per parte tecnica è stata particolarmente approfondita, che credo dia ai consiglieri tutti gli elementi per poter esprimere il loro giudizio sulla delibera. Grazie.
Grazie Sindaco. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Chemotti.
Grazie Presidente. Allora, dichiarazione di voto favorevole a questo rendiconto. Chiaramente la prima considerazione che viene da fare è rispetto alla solidità del bilancio, al fatto che comunque non c'è stata la necessità di indebitarsi, non ci sono state richieste anticipazioni di cassa, insomma c'è un equilibrio anche rispetto alla pianificazione e alla spesa messa in atto. Quindi, come dire, lo stato dell'arte ci fa tirare, se vogliamo, un sospiro di sollievo rispetto a un periodo molto, molto problematico. È chiaro che, evidentemente, ma se ne ha parlato, ne ha parlato il sindaco, ne hanno parlato anche i consiglieri di minoranza, il tema dell'avanzo che è così importante c'è, e mi viene da riprendere la sollecitazione appena fatta dal sindaco rispetto alla variazione, assestamento di bilancio del prossimo mese, come occasione importantissima per, diciamo, scaricare a terra questa, chiamiamola potenza, questa possibilità in termini economici per intervenire come, dove e quando possibile. Giustamente c'è una commissione che è istituita per identificare delle operazioni che possono essere messe in atto, dobbiamo ascoltarla e dobbiamo anche cercare, dove possibile, di soddisfare le sue richieste. Abbiamo questa disponibilità e quindi insomma, diciamo che le carte nel mazzo sono a nostro favore per poter fare qualcosa. Chiaramente ci sono anche degli investimenti e su quegli investimenti mi viene da dire bisogna muoversi, perché comunque sono opere, parlo di stadio Polo 06 Alex Alpe, ma anche la messa ex Peterlini, sono sicuramente opere che la città aspetta. Il tema ultimo toccato dal sindaco, quello della mobilità, mi richiama un po' alla domanda d'attualità fatta dal consigliere Zambelli in apertura di seduta, che probabilmente, almeno dal mio punto di vista, ha toccato, mi viene da dire, l'argomento più interessante, non perché gli altri non lo siano, ma dal punto di vista della cittadinanza, di tutta la serata, cioè il nodo di Sant'Ilario, problema annoso che si ripercuote su tutta la Vallagarina. L'auspicio è che noi come Unione Popolari, ripeto una cosa che ho detto più e più volte, abbiamo un'attenzione particolare a questo tema, vuoi anche per un nostro membro, ex assessore, che al tema ha dedicato tante energie. E, sì, esatto. E quindi, come dire, l'auspicio è che questo intervento non si risolva in un intervento solo puntuale, cioè non si può pensare di risolvere un problema che è strutturale della Vallagarina intervenendo solo lì. Chiaramente quello è il nodo più critico, quindi bisogna partire da quel nodo lì e ben venga che si lavori in questa direzione. Già che si parte è giusto anche, è doveroso anche allargare lo sguardo per una visione d'insieme su tutto il sistema Vallagarina, e come giustamente fa notare il sindaco non si parla di viabilità ma di mobilità in senso lato. È partito l'Urban Pass,
sento oggi che anche riguardo alla stazione di Caliano si sta lavorando, quindi da questo punto di vista so che è un tema un po' marginale, un po' che tocca marginalmente il rendiconto, però mi sembrava importante nella seduta di oggi porre l'attenzione su questa, che è una delle cose, degli ambiti di discussione più sentiti camminando per strada da parte dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliere. Altri? Prego consigliere Proteger.
Sì, per dichiarazione di voto. Io veramente preferisco molto i momenti previsionali a quelli della rendicontazione, soprattutto quando le rendicontazioni come quelle di questa sera riguardano il non fatto, il non eseguito, perché se Valduga dice che parlare di non eseguito è qualche cosa che costituisce una forzatura di termini. Ma in effetti il non eseguito in questa città costituisce purtroppo una premessa essenziale per il continuo decadimento e per il non sviluppo di questa città. E soprattutto io dico, quando si vuole assolutamente insistere su decisioni che hanno già portato al danno di afflusso in questa città, il tema della mobilità, della viabilità è essenziale. Da anni le opposizioni soprattutto, ma non solo, si battono perché questo tema venga risolto. Ma non è così. E oggi abbiamo dovuto sentire che sì, è bello il problema di Sant'Ilario, e la via che passa sotto la vecchia chiesa e che arriva fino allo stadio, e poi da lì si vedrà. O forse si butterà giù il serpentone, forse no, ma ci rendiamo conto che dopo anni di discussioni siamo ancora a questi passi. Caro sindaco Valduga, cominci a dire facciamo questo, facciamo quello e basta con queste lucubrazioni assolutamente inconsistenti, che sottolineano solo una incapacità di decidere. E io ammiro la macchina comunale e ammiro i funzionari e dico peccato che questa macchina funzionale non si è messa a disposizione di un vero sindaco, di una vera giunta in grado di decidere e di troncare finalmente questa discesa continua della città verso il peggio, e che il simbolo preciso di questo è proprio la viabilità, e sono proprio le decisioni come quella delle ultime, la chiusura di Via Fontana, le lunghe code che partono da Volano, e poi la assoluta impossibilità di passare da nord al sud, e l'ultima decisione per creare un sottopasso, per carità, potrà anche andare bene, ma non risolverà affatto i problemi. Sottopasso ciclopedonale e mettere in condizioni la città di avere 2 anni ancora peggio. Ma scherziamo, questa è criminalità politica, non è modo di agire. E su questo credo che le opposizioni dovranno impegnarsi al massimo a denunciare questa situazione. E l'altro giorno mi è stato segnalato un momento difficilissimo in cui via Crafonara un'ambulanza e una macchina della polizia erano assolutamente bloccate perché non potevano confluire nella rotatoria, essendo completamente bloccato il traffico sulla SS12. E andiamo avanti così, non ci rendiamo conto che non si può permettere che la città venga governata in questo modo. Io mi auguro che, mi pare di aver capito che anche qualcuno all'interno della maggioranza, se ho capito bene prima, cominci a pensare alle enormi difficoltà che le ultime decisioni sulla viabilità porteranno, e che ci sia una resa dei conti veramente e una vera e propria rivoluzione nei confronti di una giunta che si sta comportando in questo modo. Ecco, e non capisco perché, malgrado queste situazioni così enormi locali, poi venga a tirar fuori la lotta all'omofobia, per carità, nessuno difende gli omofobi, o addirittura l'adozione di un sesso unico al liceo da Vinci per tutti. Mi paiono cose assolutamente ridicole e talmente non in sintonia con i problemi di questa città che non capisco proprio perché fai le aver tirate fuori, ossia le potrà tirare fuori, ma non nel momento in cui stiamo giudicando un rendiconto che non ha portato assolutamente a niente e si sta governando la città ancora con lo stato d'animo di 10-15 anni fa, di un paio d'anni che lo dico. Non ci sono guerre, non c'è Covid, non c'è niente. Si continua a gestire la città senza rendersi conto della necessità di grossi interventi, di decisioni estreme, di prese di posizione che indubbiamente portino anche a un indebitamento della città, ma che si possa pensare di partire con qualcosa di valido e di adatto per un futuro di progresso. Quindi questo rendiconto per me è assolutamente negativo perché significa il nulla, assolutamente il nulla, e che ci lascia pensare purtroppo che anche il prossimo e le prossime consultazioni previsionali di bilancio si potranno avviare sulla stessa strada. Ecco, io ringrazio Angeli che è così preciso nel mettere a punto le varie situazioni. Però ti invito Angeli anche a rendersi conto.
Un minuto e mezzo in più, le grazie, chiedo di concludere.
Grazie tutti. Grazie Presidente, ecco. E voglio dire Angeli, ottimi i suoi interventi, però cerchiamo di arrivare anche a proporre qualcosa e anche a proporre modi di comportamento non solo delle opposizioni ma anche di qualcuno della maggioranza che comincia a rendersi conto della incapacità di questa giunta di muoversi finalmente per fare qualcosa. Il voto di Fratelli d'Italia sarà naturalmente un voto contrario.
Grazie consigliere, ci sono altri? Prego. Prego consigliere Coricci.
Sì, buonasera. Io cercherò di astenermi dalle polemiche e visto anche l'esposizione, il confronto che abbiamo avuto in Commissione Economia, il futuro del Rovereto penso che sia più che favorevole. Ecco, dalle parole del consigliere Plotiger penso che giornate come questa siano sempre più necessarie. Grazie.
Grazie consigliere. Altre dichiarazioni? Consigliere Plotiger dovrebbe spegnere il microfono. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Bettinazzi.
Grazie Presidente. Il voto di Rovereto Libero è un voto sicuramente favorevole, solamente un ringraziamento all'ufficio al Servizio Patrimonio e Finanze per il fantastico lavoro e per l'eccellente presentazione che abbiamo avuto modo di ascoltare sia in Commissione che qua in Consiglio. Grazie.
Grazie. Prego Assessore Bertolini.
Sì, buonasera a tutti. Ma il voto del PAT sarà favorevole. Mi premevano solo alcune considerazioni circa quello che ho. Mi sembra di aver inteso che le imprese siano state in maniera esageratamente sostenute, mi sembra di aver inteso, in quanto non solo quelle avevano dei problemi. Beh, mi preme dire che gli addetti delle imprese a cui ci si riferisce, che sono le PMI, sono soprattutto le micro, sono costituite da 2,7 addetti, quindi voglio dire è più una famiglia che un'impresa intesa con struttura sostenuta. Ecco, quindi da quel punto di vista là penso che quanto è stato fatto, quanto è stato proposto e quanto verrà proposto, si parlava prima della tariff, quindi ulteriori agevolazioni. Ricordo che l'IMIS è stata impostata come 2021 e quindi si riferisce anche alle famiglie. Ecco, mi premeva semplicemente dire questo. Nel 2021 è stato fatto uno sforzo veramente eccezionale, perché evidentemente, insomma, l'abbiamo visto prima, le somme a disposizione sono state notevoli, sono stati 2,5 milioni, insomma, quindi. E la commissione speciale peraltro ha già dichiarato ancora a fine del 2021 di dover occuparsi di altro, ed è anche logico che sia così, e quindi non solo delle imprese. Però mi preme anche sottolineare che io ho percepito, ascoltato, sentito e partecipato a mozioni, interrogazioni dove si continuava a chiedere il sostentamento, il sostegno attività economiche, per cui io chiedo cortesemente che ci mettiamo d'accordo su dove e come operare. Ecco, quindi da questo punto di vista sicuramente l'impegno, purtroppo giovedì ci sono 2 commissioni, alle 18 farò un po' il salto in banco di qua e di là, cercherò di essere sia quella di bilancio che quella speciale, ecco, e cercheremo di attivare, come peraltro è già stato definito nella scorsa stagione, digitalizzazione, attenzione ai giovani, psicologi quartiere, spazi attrezzati all'aperto e altre proposte. Ecco, grazie.
Grazie assessore. Altri? Prego Angeli e poi il consigliere Pozzer.
Grazie Presidente. No, vado a finire anche in parte, dato che ho a disposizione ancora 5 minuti, spero di averne a sufficienza, anche perché è una delibera abbastanza corposa questa che è stata portata, perché non è che si parla solo del rendiconto, ma c'è anche il rendiconto economico patrimoniale e anche dello stato patrimoniale del nostro comune, che non è da sottovalutare quello che è questo aspetto. Se tocchiamo il fatto e mettiamo in evidenza il rendiconto economico patrimoniale del nostro comune, abbiamo un risultato economico positivo per 601.000 euro, che se guardiamo nei confronti di quello che era nel 2020, che era negativo per 3.976.000 euro, dunque una fase importante il fatto di avere un risultato d'esercizio in positivo, e questo rappresenta la differenza positiva tra il totale dei proventi e i ricavi degli oneri e i costi di esercizio. Ma vorrei anche sottolineare un passaggio che ho trovato in una documentazione in cui la Giunta vuole accantonare l'utile di esercizio ad altre riserve disponibili per poterle utilizzare negli anni a venire per adeguare la riserva indisponibile dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, la quale dovrà essere aumentata in seguito all'ultimazione delle opere in corso. Cioè, questa è una parte, io credo, che è fondamentale anche da sottolineare. Sul fatto invece dello stato patrimoniale, lo stato patrimoniale netto contabile ammonta a 470.000 euro, un più 470 milioni di 830.000 euro, altrimenti sarebbero veramente pochi, e un più 19.671.000 euro nei confronti del 2021. E questo dato è stato aggiornato con nuovi schemi ai fini del rendiconto 2021 e la correzione degli stanziamenti del TFR. E abbiamo uno stato patrimoniale che equivale a 600.422.036.000 euro, e io credo che questo è un dato molto fondamentale di quanto è lo stato patrimoniale del nostro comune. e dobbiamo anche, voglio anche evidenziare il fatto che abbiamo un più 5.351.000 euro dovuto a una rivalutazione, revisione a livello di inventario nei confronti del 2020. In conti d'ordine sono rilevati impegni pluriennali per 35.966.000 euro che potrebbero produrre effetti sul patrimonio e questo io credo che è un rischio e bene di certi. Volevo sottolineare anche il fatto che, dato che è una delibera molto, molto corposa, rilevare anche questi dati che ho trovato. Il bilancio consuntivo che lei, signor Sindaco, ci ha presentato evidenzia molti punti critici. Sicuramente il protrarsi della crisi, dovuto in parte all'emergenza Covid, le incertezze economiche, hanno inciso severamente sulle risorse per gli enti locali. Sarà molto importante indirizzare le risorse a disposizione per lo sviluppo delle politiche a favore del territorio e dei suoi cittadini e con una buona gestione. In un periodo così delicato, la guerra in Ucraina, l'emergenza energetica, l'emergenza sanitaria, cercare di eliminare il superfluo, che ancora ne ho trovato parecchio in questo bilancio. Ritengo importante concentrare le energie e le risorse nei confronti di quei cittadini che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, quelli che hanno perso il lavoro e non tutti hanno il coraggio o la dignità di chiedere o bussare alla porta. E come ben sa lei, signor Sindaco, la dignità per molti si chiama lavoro. È ben vero che in parte qualcosa è stato fatto, ma è sempre poco. Dobbiamo investire di più. Indispensabile dare più respiro alle categorie economiche fortemente in difficoltà, una maggiore flessibilità e perché no anche con dei ristori adeguati. E voglio ancora sottolineare, signor Sindaco, il fatto che abbiamo un avanzo pari a 21.287.000 euro, un più 6 milioni da quello del 2020. Però noto tristemente che a Rovereto i bilanci di previsione sono ben diversi dalla realtà rappresentata dai bilanci consuntivi, rendiconti, investimenti, conto capitale. Di certo, e qua voglio sottolinearlo ancora come ho fatto nel mio intervento, che si poteva usare di più e questo lo dicono i numeri. E ritornando sul tema del diritto di opzione delle azioni di DIE e AGS, si poteva usufruire dell'avanzo d'amministrazione del 2021, quello del 2020 che avevamo ancora a disposizione perché ne avevamo, perché io credo che 536.000 euro si potevano usufruire per fare un investimento importante per il nostro comune. Per non parlare dell'IMIS, della TARI ne abbiamo parlato di prima, ma un altro tema fondamentale è quello che sta preoccupando anche un po' quello che sono i commercianti, è il problema dei plateatici che, non so, la nuova legge qua non si sa se si può lasciarli ampli come lo sono tuttora, se ci sarà e sicuramente ci dovrà essere una richiesta di pagamento per l'occupazione dello spazio e sicuramente sarà un problema molto importante. E anche vedere magari di riuscire a trovare dei modi per andare incontro alle famiglie sul discorso e avere delle agevolazioni nei confronti delle bollette energetiche, che già qualcosa la provincia in questi termini sta già facendo. E oggi c'è la necessità di ridare fiducia ai roveretani, facendo loro vedere che una Rovereto diversa è possibile, una città dinamica, viva, frizzante, attenta all'economia, alla qualità della vita, alla sicurezza, una viabilità adeguata, che hanno già parlato su questo tema i consiglieri che sono intervenuti un attimo fa. E dunque, signor Sindaco, io credo che è indispensabile un cambio di passo e focalizzare le cose da fare, poche, realizzabili e non il tutto e niente. Grazie.
Sono scappati 2 minuti in più, consigliere. E ha chiesto la parola il consigliere Pozzer, prego.
Vi recupero io i 2 minuti di Angeli, molto più breve.
Mi sono scappati 2 minuti in più, non deve recuperarli, prego.
No, ma volentieri, perché le cose interessanti si ascoltano volentieri. E comunque va bene, assessore Bertolini, quando dici mettiamoci d'accordo sul come investire. Io prendo in parola quanto detto, però poi ascoltate però, perché parlare dopo invece fare ciò che volete, come fate sempre, questo non è il metodo del mettiamoci d'accordo, è il metodo facciamo finta di metterci d'accordo e poi facciamo quello che vogliamo. Perché per parte nostra, per esempio, è sufficiente non buttare nel bidone le risorse pubbliche, ma metterle per esempio a disposizione di chi di quelle risorse ha veramente bisogno, no? Mi viene da pensare solo a due parole che sono emporio e solidale, per esempio, no? Che è 2 anni che ci stiamo prendendo in giro. Oppure nel tenere bene, per esempio, ciò che abbiamo, che anche è un principio che cerco di far capire a questa amministrazione, che prima di tutto bisogna rendersi conto della bellezza della nostra Rovereto e cercare di tenerla come si dice, no? E di tenerla a posto, pertanto tenerla manutentata, tenere a posto il verde pubblico, d'accordo? Che poi quello che chiedono i cittadini, di fatto, basterebbe saperli ascoltare, però anche qui vedo qualche difficoltà. Nella replica, sindaco, ha fatto di fatto, grazie, abbiamo fatto un'interrogazione all'interno di una delibera, perché di fatto ha risposto a un'interrogazione, sindaco, che è sulla bocca di tutti questi lavori che dureranno 2 anni, no? Però nella sua risposta a questa sorta di interrogazione ci sono alcuni vizi. Il primo che non ha risposto di fatto al perché nella progettazione nessuno sapeva che ci sarebbero voluti 2 anni, dicono i quotidiani, di lavori, no? E quanto la vastità di questo cantiere incide negativamente in una viabilità fragilissima come quella della nostra Loreto. Nessuno lo sapeva, io non lo sapevo, ma nessuno lo sapeva. Abbiamo, come dire, discusso se mandare i ciclisti e i pedoni sotto, e questo va bene, d'accordo, però non abbiamo, che poi è un risultato abbastanza minimale, ma lo vedremo poi, ma non abbiamo riflettuto sul come devastante è l'impatto di questo cantiere. La seconda risposta riguarda poi i tempi. Il problema non è la diminuzione di traffico dopo il 9 giugno, quando terminano le scuole. Il problema è che, appunto, ripeto, hanno citato 2 anni di lavori. Io non so se è vero, diteci questo, se veramente per 2 anni la città rimarrà impiccata a questo cantiere, perché risulterebbe veramente devastante. Pertanto non si ragiona sulla prossima estate, ma si ragiona su altri 2 anni, altri 2 inverni, in particolare altri 2 autunni, con la città bloccata. Il terzo punto è, quando dichiara la ricucitura della città, non si può giocare sulle parole. D'accordo ad agevolare i pedoni e i ciclisti, con questo che comunque rimane un tunnel discusso, del quale potremo vedere l'utilità effettiva solo alla fine, ma non si può spacciare quest'opera come ricucente i 2 lati opposti di Rovereto, perché rimarranno tali, ed è palese che rimarranno tali. Agevoliamo ciclisti e pedoni, siamo d'accordo, ma la Rovereto separata rimarrà esattamente uguale, salvo scelte veramente importanti, l'interramento dei binari per esempio, ma non so neanche se quantomeno mettiamola sul piatto della discussione. Ecco, e per quanto riguarda la delibera sulla rendiconto finanziario, ancora distingo ancora una volta i contenuti tecnici offerti dagli uffici dai contenuti invece delle scelte politiche, e ribadisco un'altra volta ancora che non c'è alcuna possibilità a dare alcuna minima fiducia a queste scelte finanziarie amministrative. Dunque voto contrario. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Corradini. Prego.
Grazie Presidente. Ma nel ringraziare appunto il dottor Festi e tutto il suo staff per il sempre ottimo lavoro che svolgono, per un bilancio sempre comunque solido. E abbiamo parlato di questo avanzo che chiaramente è notevole, però è anche riferito dei pagamenti, come è stato detto appunto prima dal dottor Festi, pagamenti di crediti pregressi della provincia, della comunità di Valle, della rata dell'IMIS che è arrivata tutta a dicembre, e che comunque questo avanzo sarà molto importante per integrare grandi opere, come ha detto anche il sindaco, lo stadio Quercia, il polo 06 e la mensa Alex Peterlini, oltre che a lavori che andranno a realizzare richieste delle circoscrizioni e della commissione speciale per l'emergenza e per tutte le esigenze che chiederà. Per quanto riguarda come diceva anche Chemotti sull'Urban Pass, mi verrebbe da dire che come volano non vuole la statale in mezzo al paese, direi che lo stesso può valere anche per Rovereto, no? Forse è meglio che la statale anche a Rovereto esca dal centro città. E per quanto riguarda appunto l'Urban Pass, è sì appunto importante per il nodo di Sant'Ilario, ma lo trovo altrettanto importante anche per i due innesti che potranno esserci a Rovereto Nord e a Rovereto Sud. E comunque il voto di Rovereto Centro è favorevole, grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Zambelli.
Grazie Presidente. Sì, solo qualche breve nota appunto in dichiarazione, però qualcuna mi sento di doverla fare. Il tema dell'avanzo corposo del 2021 è un tema che hanno toccato molti colleghi ed è un tema perché ben venga, e siamo lieti e ringraziamo la struttura e anche l'amministrazione di aver dato alla città di Rovereto un bilancio sano, dove sono stati praticamente assorbite tutte le voci dei finanziamenti, di debito, quindi un bilancio assolutamente sano, ma è un bilancio che essendo sano deve essere messo a terra con ancora più forza, anche perché non sappiamo che chiari di luna ci attendono, insomma, no? È difficile riuscire a programmare, è difficile riuscire a programmare la vita di una famiglia, la vita di un'impresa e anche la vita di una città, e pertanto queste risorse devono essere impiegate. A me viene in mente ad esempio non ricordo se l'ha citato l'assessore Bertolini, ma è un tema che ricorda giustamente in più occasioni, il tema dell'aiuto della ristrutturazione delle attività commerciali, che è un volano che attiva risorse, mette in circolazione, non era voluta. Attiva comunque dei percorsi virtuosi che vanno a moltiplicare le risorse messe a disposizione dell'amministrazione, e questo deve essere il lavoro che fa un'amministrazione comunale. Mi preoccupano due dati che probabilmente sono anche interconnessi in qualche modo. Le spese in conto capitale, che da un previsionale di quasi 26 milioni di euro si attesta nell'utilizzato, nell'impegnato, a 7.800.000. Questo può essere originato da molti motivi, da scelte dell'amministrazione. Io credo però che molta di questa difficoltà a mettere a terra le risorse che questa amministrazione può garantire sulla città dipenda anche da una struttura comunale che fa fatica, perché progressivamente rischia di andare in difficoltà in termini assoluti di organico. Se non ricordo male, nel consolidato 2019, nel confronto tra il consolidato 2019-2021, perché poi tra 20 e 21 la differenza è inferiore in verità, ma tra il 19 e il 21 abbiamo una minore spesa per il personale di quasi 1.300.000 euro. Adesso se faccio un po' il conto della serva, se faccio una media a 50.000 euro, non so quanto possa costare in media un dipendente comunale, ma facciamo 50.000 euro, mi pare un buon costo annuo, vuole dire 25 persone. Adesso non so quanti nel corso del 2020 sono previsti in uscita in termini di pensionamento, però il tema di riandare a rimpolpare l'organico del comune di Rovereto, soprattutto nel settore probabilmente già più carente che il servizio tecnico, se poi lo usiamo, cioè lo rapportiamo anche allo sforzo al quale è chiamato rispetto ai bandi del PNRR, sui quali insomma mi auguro, colgo l'occasione, che quel atto di indirizzo che era stato da me proposto e approvato dal Consiglio Comunale in sede di bilancio sia quello di istituire un team che si occupasse appunto del paesaggio, della programmazione al di sopra anche dello strumento regolativo del PRG, possa andare avanti, si stia facendo largo. Adesso non so se quell'atto di indirizzo è rimasto lettera morta oppure sta muovendo i primi passi. Io credo sia un utile strumento al servizio della struttura comunale. Comunque sia un tema, una questione cruciale, strategica, legata non solo agli investimenti sulla città, ma all'investimento sulla organizzazione comunale, credo che sia assolutamente urgente. Se andiamo a vedere appunto la diminuzione delle spese per il personale nel corso degli ultimi anni, io inizio a dire che la cosa si sta facendo preoccupante. La macchina comunale è una sorta di, anzi no, una sorta, è un investimento pubblico. Curare la macchina comunale, rinverdirla, rinforzarla, è come realizzare, o forse più che realizzare, un'opera pubblica, è anch'essa un'opera pubblica, e occorre metterla in linea con le esigenze dei tempi che richiedono una dotazione quantomeno uguale a quella che il comune su cui poteva contare qualche anno fa. Ecco, io mi limito a questi accenni che sono stati ripetuti stasera, ma nelle ultime occasioni in cui si parla di preventivo, consuntivo, insomma di dati di bilancio, sono questioni che emergono anche da voci diverse con una certa urgenza, e mi auguro che su questo si possa agire in modo più deciso e risoluto. E dichiaro per il mio gruppo il voto contrario, grazie.
Grazie consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Chiesa.
Sì, grazie Presidente, naturalmente ho ascoltato piacevolmente tutti gli interventi della serata, naturalmente perché sono momenti importanti, momenti in cui naturalmente ognuno ha un ruolo. Quello dell'amministrazione è stato ben espresso dalle relazioni del sindaco in primis, ma naturalmente anche da uno staff tecnico che supporta questa amministrazione in maniera egregia e anzi forse sopra le righe, mi permetto di dire. E naturalmente ha un ruolo anche le opposizioni, le ruolo chi magari non condivide, ed è giusto che sia così, perché siamo liberi ognuno di esprimere le proprie sensazioni. Nessuno di noi si ritiene, come ricordava il sindaco, avanti o con la presunzione di fare le cose che, o di condividere o convincere le persone. Quindi accettiamo le critiche, che possono comunque anche essere poi pesate su quello che un'amministrazione mette in campo. E quando i numeri, le cifre sono riportate come questa sera, naturalmente quella delle rendicontazioni è il passaggio magari più semplice o quello più come si può dire, naturale del discorso dei bilanci, io mi permetto di dire che c'è questo termine di solidità, questo termine di equilibrio che vengono rispettati. E il non ricorso agli indebitamenti non sono mica passaggi proprio così scontati, e leggere o sentirsi dire che c'è una cassa significativa è partire sempre con un punto di partenza o coi piedi per terra. Certo, si può fare di più, sempre si può fare di più, ma si può fare anche meno. e non sto a pesare perché non sono uno che mette sui piatti della bilancia le cose. Questa amministrazione ha avuto nella scorsa amministrazione e continua a averla in questa, quell'occhio di riguardo, anche su lavori che sa che mette in qualche modo la città in difficoltà. E ovviamente non lo cito, ma è quello che è stato richiamato in queste dichiarazioni di voto. Certo, è stato detto anche ribadito, sappiamo che in questo momento la città vive e soffre un momento difficile, ma l'amministrazione vuole dare una risposta a un tema che è storico, non so come dirlo, non so come definirlo veramente, per l'adattazione che tutti hanno pensato di mettere in campo per dare un po' di unicità, visto che il termine di collegamento o di cicatrizzazione della città non viene messo o non viene accettato. Io penso che questo sia un momento importante dove ovviamente si capisce che gli investimenti devono essere fatti, che il termine di avanzo, che come sempre la fa un po' da padrona in questo momento, perché è il termine e il dato che più volte viene richiamato, e anche questa sera è stato così, ma forse poi bisogna alzare un po', io dico, lo sguardo e vedere cosa un'amministrazione mette in campo, e lo mette sempre con quell'occhio di riguardo che ben qualcuno ha ricordato, certo verso il futuro, perché questo è il compito di una politica, il compito di un'amministrazione, ma lo fa logicamente partendo coi piedi per terra nel presente, perché sennò guardare a vista siamo forse capaci tutti e lo si può fare, non quando si governa o si amministra una città. Quindi ancora una volta mi permetto di dire, è un'amministrazione che ha messo in essere relazioni, che è tanto che non la sento, con i dovuti interlocutori. Si sono ricordate le circoscrizioni, si è ricordata la commissione speciale, si sono messi chiamati a condividere questo percorso con le persone della città, con i cittadini della città, e non per ultime le attività economiche di questa città, che comunque si è cercato, il comune non può sostituirsi, lo abbiamo detto più volte, può solo cercare di mettere in campo opportunità, e mi sembra che sia stata o sia quella la direzione. C'è quella direzione nelle agevolazioni dei patriati, ci vediamo, bene l'assessore ha detto, ci saranno incontri perché comunque sul tavoli vengono messe queste problematiche, e se dovranno pagare o non pagare i patriati, ma è importante che ci siano questi temi, non è che si sottrae un'amministrazione. Stessa cosa hanno fatto sulle tariffe. Le tariffe, come avete visto, tutti i giorni, quotidianamente, si cerca di capire dove si può andare ad aiutare. E mi sembra che questa amministrazione nel tempo l'ha anche dimostrato. Scusatemi, io non voglio essere superficiale sulle cose, io le capisco le critiche e le accetto perché stimolano, io l'ho sempre detto. Però dovete anche capire che un'amministrazione è sul piano e sul tavolo quotidianamente, e lo fa proprio perché non ha la presunzione di mettere in campo poi temi o lavori che non si possono portare a termine. Quello che ci è stato detto, quello che hanno sempre detto di pianificare, oggi mi sembra di capire che può essere stato anche messo in campo ed eseguito. Di più, sì, di più si può fare sempre. Ma anche il momento difficile che chi è trascorso, non penso che sia stata una cosa semplice. E quindi io oggi non sono intervenuto, ma non perché non ritenevo importante, ripeto, è un passaggio fondamentale, perché naturalmente oggi ci subiamo un discorso di avanzo che l'amministrazione ha già dimostrato e indicato dove vorrà andare. Gli investimenti sono importanti, i giovani sono importanti, gli anziani sono importanti, tutta la città è importante. E ci vogliono i loro tempi. Provare bisogna, ogni tanto io dico sempre bisognerebbe provare. Naturalmente, partendo da questo presupposto, naturalmente da questi dati, da questo intervento, il gruppo dei civici voterà a favore della delibera e come è consuetudine non mi esimo, non voglio esimermi a ringraziare lo staff tecnico, come più volte avete ricordato, perché la macchina organizzativa di un comune bisogna anche saperla governare, bisogna anche saperla stimolare, bisogna anche saperla qualche volta confrontarsi con essa per capire dove si può arrivare. E quindi naturalmente a tutto lo staff tecnico del servizio finanza e patrimonio, o patrimonio e finanza, scusa, oggi nella figura del dottor Festi, ma richiamo soprattutto la dottoressa Fusaro e la dottoressa Giovannella, che secondo me anche questa sera hanno dimostrato effettivamente questa capacità che il Comune di Rovereto ha saputo mettere in campo. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi come dichiarazione di voto? Prego consigliere Galli.
Grazie, sarò breve. Io non parteciperò al voto in riferimento alla nota condanna in primo grado per dolo della Corte dei Conti. E un commento invece di altro genere. Pensavo in apertura di seduta rispetto agli ospiti della serata che si sarebbero potuti annoiare a morte parlando di rendiconto. Invece, se non sono scappati, hanno visto insomma come la politica scaldi gli animi e come quando si parla di denaro anche il denaro scalda gli animi. E pensavo anche a un riferimento scolastico del terzo anno con Boccaccio e i suoi mercanti, per esempio. E in aggiunta... Sono scappati?
No, se ne sono andati, ma non sono scappati, se ne sono andati prima della pausa, insomma... Domani mattina devono alzarsi presto per andare a scuola e...
No, no, immaginavo. E niente, pensavo a questo, avevo un paio di riflessioni che però allora mi tengo per me e mi taccio. Grazie.
Ok, grazie a lei. Altri? No. Bene, allora votiamo, chiedo agli scrutatori di darmi una mano, di controllare anche loro. Angeli Egon, oh scusa.
Favorevole.
Angeli William.
Contraria.
Azzolini Cristina, favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole, Presidente.
Corradini.
Favorevole.
Fait.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifas.
Contraria.
Galli.
Non partecipo al voto.
Francesconi, mi scusi. Adesso aspetti che tolgo il microfono. Francesconi.
Favorevole.
Corici.
Favorevole.
Luzzi.
Contraria.
Miniucchi. Gnorandi.
Favorevole.
Mullici. Ploteger Carlo.
Favorevole.
Ploteger Pier Giorgio.
Contrario.
Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Contrario.
Previdi.
Favorevole, Presidente.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Veronesi è assente, vero segretario?
No, 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 ci sono arrivato mezz'ora dopo e ho comunicato al segretario. Non ci preoccupi.
Scusi.
Contrario, Presidente. Contrario, Presidente.
Zambelli.
Contrario.
Zucchelli.
Contrario.
Allora, 20 favorevoli, 1 non partecipa al voto e 9 contrari. Quindi la delibera approvata. Passiamo alla seconda delibera, che è la surroga della Commissione Comunale Cultura. E chiedo alla minoranza se hanno un nome da proporre, uno o più di uno. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, no, sulla nomina del rappresentante della Commissione Cultura, che questa nomina ha dovuto farla anche perché praticamente che faceva parte della Commissione Poster Marina ha dato le dimissioni per motivi familiari, era una nomina che avevamo fatto noi delle minoranze e a surroga di quella noi come minoranze proponiamo, guardando l'elenco senza far presentare un altro curriculum, guardato i nominativi che avevano dato la loro disponibilità a candidare a far parte della Commissione Cultura, e il nome che noi proponiamo è il nome di Catani Silvio, che è componente del CDA del MAR, che è vicepresidente del MAR, e penso che sia anche un'occasione per avvicinare il MAR alla nostra città. Grazie.
Allora, c'è la proposta che viene dalle minoranze di surroga attraverso il nome di Silvio Cattani. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto, quindi passiamo direttamente alla votazione allora, avendo un solo nominativo possiamo fare la votazione palese. Siccome però la norma parla anche di votazione segreta in questi casi, il segretario mi dice che è meglio se il Consiglio si esprime sul fatto di fare la votazione palese. Non so se mi sono spiegata. Quindi adesso chiedo se il Consiglio è d'accordo sulla votazione palese e non sulla votazione segreta. Angeli Egon.
Favorevole.
Segretario, se nessuno è contrario possiamo... Allora, grazie consigliere Angeli. Qualcuno è contrario a questa modalità di voto? Nessuno. Allora votiamo per la nomina. Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini Cristina, favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Castanelli.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole.
Corradini.
Favorevole.
Fait.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifas.
Favorevole.
Galli.
Favorevole.
Corici.
Favorevole.
Luzzi.
Favorevole.
Mignucchi. Mignorandi.
Favorevole.
Mullici.
Favorevole.
Ploteger Carlo. Ploteger Pier Giorgio.
Favorevole.
Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Favorevole.
Previdi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Veronesi.
Favorevole.
Zambelli.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
Allora, all'unanimità è stato accettato il signor dottor Silvio Cattani, scusatemi. Ci sarà consiglio prossima settimana, come concordato con i capigruppo. Buona serata.
Buonasera.
Grazie, buonasera.